Signori e signore, buonasera, benvenuti. Possiamo dare inizio al Consiglio Comunale. Al punto 1, all'ordine del giorno, abbiamo le comunicazioni del Sindaco. E facciamo prima l'appello.
Grazie Presidente. Bossi Sergio presente, Mora Maria Beatrice presente, Poletti Lorena presente, Cerutti Massimo presente, Medina Massimo presente, Bertona Marco Emilio presente, Zanetta Massimo presente, Abate Loredana assente, La Terza Luigi presente, Manca Mariano assente, Panariello Angelo presente, Moia Vittorino Gino presente, Beccaria Annalisa presente, Bellone Nicoletta presente, Zanetta Valentina presente, Biondelli Sonia presente, Faggiano Roberto Cataldo presente.
Grazie signor segretario, comunico e informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, la ripresa della seduta è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e informo dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Non essendoci le comunicazioni del Sindaco, posso darvi comunicazione invece che il capogruppo del Borgo, il nostro consigliere Zanetta Massimo, ha comunicato che il consigliere Medina Massimo dalla Commissione 3 passa alla Commissione 2, permettendo così al consigliere Panariello Angelo di rimanere nella Commissione 3. Questo è quanto doverosamente dovevo comunicare e vi ringrazio. Possiamo procedere con il punto 2 all'ordine del giorno, verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione DUP 2023-2025. Ringrazio la dottoressa Battaini che è qui con noi al tavolo per eventuali spiegazioni e do la parola al nostro vice sindaco, assessore Ignazio Stefano Zanetta. Vice sindaco, alla facoltà.
Funziona. Signor Presidente, signor Sindaco e colleghi di Giunta e consiglieri comunali e il pubblico presente che ci segue da casa, buonasera a tutti. Questa sera porterò alla vostra attenzione due delibere che abbiamo avuto modo di vedere settimana scorsa durante la Commissione 1 e la Commissione Bilancio, per il quale ringrazio la Presidente e anche i componenti della stessa e la dottoressa Battaini che è qua come sempre con noi su quel supporto tecnico, no, che dovesse essere utile e necessario nel corso della discussione. La prima delibera è lo stato di attuazione dei programmi, quindi come avete avuto modo di vedere nell'allegato che vi è stato inviato, riprende lo schema del DUP, quindi del documento unico di programmazione, quindi troverete quelli che sono gli obiettivi operativi e gli obiettivi strategici di ogni singolo servizio, di ogni singolo programma di bilancio e a seguire lo stato di attuazione. Questo perché dopo la metà dell'anno, comunque in contemporanea poi con l'approvazione del documento unico di programmazione del 23-24-26, comunque quello dell'anno successivo, viene portato all'attenzione del Consiglio Comunale la verifica che viene richiesta ai nostri dirigenti rispetto all'attuazione di quelli che sono i programmi di mandato derivanti dal documento unico di programmazione dell'anno. Al suo interno quindi abbiamo tutti modo di poter prendere visione di quello che è l'attuazione di quanto demandato ai nostri dirigenti in ambito gestionale da compiersi durante il 2023. Non entro nel merito della delibera di ogni singolo obiettivo, però siamo tutti a disposizione per eventuali chiarimenti qualora riteneste utile poterli richiedere al sottoscritto piuttosto che ai colleghi di giunta. Grazie.
Grazie assessore Zanetta, dichiaro aperta la discussione, lascio la parola ai consiglieri. Ha chiesto la parola la consigliera Zanetta Valentina. Prego, ha facoltà.
Allora, leggendo il documento nella sezione opera... leggendo il documento nella sezione che riguarda le politiche giovanili e le politiche per lo sport, lo sviluppo e la valorizzazione dello sport, mi fa piacere notare il fatto che Borgo Manero sia città candidata all'essere per il 2026 città europea dello sport. Credo sia interessante questo passo, perché comunque le realtà sportive a Borgo Manero sono tante e coinvolgono tanti ragazzi con successi importanti, per cui mi piace questa cosa che può coinvolgere proprio i più piccoli della nostra città, quindi dai bambini ai ragazzi. E, ho visto anche che appunto verrà, insomma, lo sapremo poi a fine anno 2023 se la candidatura è stata accettata, però già è un passo credo interessante, così come il fatto che nel 2024 si collabori con il CONI per la giornata dello sport. Anche questo credo che possa essere un punto che può coinvolgere ancora i ragazzi, quindi mi fa proprio piacere. E lo stesso, appunto, anche il Giro d'Italia può essere un'occasione per valorizzare il nostro centro. Avevo invece una domanda a riguardo dei lavori che riguardano il settore delle politiche giovanili, proprio l'area dedicata ai giovani. Se era possibile avere delle delucidazioni in merito al tavolo avviato con la Proloco per un bando che dovrebbe interessare i luoghi da rigenerare, quindi volevo capire se ci sono notizie in merito. E il tavolo di lavoro convocato per appunto costituire questa consulta forum dei giovani, a che punto siamo, insomma, se era possibile avere qualche informazione in più rispetto a quanto inserito nella relazione. Quindi ringrazio.
Grazie consigliere. Sono altri interventi? Ha chiesto la parola il consigliere Faggiano Roberto Cataldo. A lei la parola.
Buonasera. Saluto il signor Sindaco, il segretario generale, presidente, componenti della Giunta, colleghi consiglieri, chi ci ascolta da casa e chi è presente in sala. Sono un attimino preso in contropiede perché pensavo che la 2 e la 3 la discutessimo insieme, però fa niente, l'assessore eventualmente mi perdonerà se faccio una riflessione, una delle domande che magari sono più inerenti alla prossima proposta di delibera. Ringrazio ovviamente anch'io gli uffici rappresentati dalla dottoressa Battaini per il lavoro importante e il lavoro rincorso che hanno dovuto fare per poter permetterci di essere qui questa sera a votare quello che è un'esigenza di legge, perciò rispettando quelli che sono i vincoli dettati dalla legge in merito alla materia di bilancio, lo sottolineo perché non dappertutto è così e perciò complimenti agli uffici per il lavoro svolto. Ecco, assessore, quello che le volevo chiedere è questo. In merito, visto che stiamo parlando della verifica dello stato di attuazione dei programmi, ecco, se magari voleva darci una fotografia sull'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR, questo perché penso che possa essere utile anche per i cittadini borgomaneresi, visto che sui giornali e al telegiornale si legge e si ascolta spesso delle difficoltà croniche che si hanno in merito appunto a queste operazioni. Dopodiché il resto mi riserverò di chiederglielo nella prossima discussione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Lascio la parola all'assessore Chico Valsesia per le risposte. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri, colleghi assessori, signor Sindaco. Così, due parole sono dovute rispetto all'intervento del consigliere Valentina Zanetta. Innanzitutto la ringrazio per aver sottolineato l'importanza di valorizzare lo sport a Borgo Manero. Noi abbiamo un settore che è veramente importante, ci sono le eccellenze ma non sono quelle, perché sono tantissime le associazioni che operano sul territorio e che coinvolgono quasi 2000 ragazzi dell'intero territorio, non solo della città di Borgo Manero. Lavorano spesso anche con difficoltà, perché non nascondo che gli spazi sono comunque un piccolo problema, ma c'è una rete che consente a tutti di collaborare e trovare gli spazi, quindi questo dà anche modo all'assessorato e agli uffici di cercare di sviluppare progetti proprio per promuovere lo sport, ma per quella che è la valenza dello sport a 360 gradi, no? Abbiamo fatto il mese scorso il progetto Sport e In, cercando di coinvolgere tutte le associazioni, abbiamo dato uno sguardo particolare anche agli sport inclusivi, e quindi in questo ambito chiaramente ci si muove e si cerca di supportare il più possibile le associazioni e il territorio. Per quanto riguarda invece il bando cui faceva riferimento, che è un bando di compagnia di San Paolo, insieme all'assessore Elisa Zanetta, che si occupa di lavori pubblici, abbiamo partecipato al bando coinvolgendo Proloco come capofila e individuando il Foro Boario come sito da rigenerare perché possa eventualmente diventare un vero e proprio luogo di aggregazione. Abbiamo individuato Proloco come capofila perché è fatto noto che chi gestisce Proloco in questo momento sono tutti ragazzi che hanno un'età media di 22 anni, no? Quindi voglio dire giovani per i giovani, e quindi abbiamo coinvolto loro nel progetto. Abbiamo avuto il loro supporto con grandissimo, grandissimo entusiasmo, e quindi vedremo, il bando è scaduto il 13 luglio, quindi siamo in attesa di capire poi l'evoluzione. Per quanto riguarda invece il discorso della consulta Forum dei Giovani, abbiamo avviato, l'ho detto in uno scorso consiglio comunale, il 27 di aprile un tavolo coinvolgendo anche di Proloco, le scuole, stiamo cercando di costruire una rete che possa darci dei consigli per avviare la consulta e il forum. Abbiamo già individuato delle linee guida, a ottobre procederemo, perché adesso le scuole sono chiuse, quindi dovremo poi riconvocare i rappresentanti d'istituto. Grazie.
Grazie Assessore Valsesia. Proseguiamo dunque con le dichiarazioni di voto. Chiedo scusa. Ma no, la parola al Vice Sindaco.
Sì, consigliere, non avevamo parlato nei capigruppo di unire le due delibere, quindi sì, probabilmente potevano essere discusse assieme, visto che comunque, come giustamente ha sottolineato, lo stato di attuazione sì, ma poi abbiamo la verifica degli equilibri di bilancio, che è chiaramente collegato. Ah, per quanto riguarda PNNR, rispetto alle opere che sono state finanziate nei tempi, cioè dietro, sono al 95%, sono tutte in corso di realizzazione, già realizzate, già finite. Brevemente poi ve le accenno. Alcune sono state finanziate recentemente dal PNNR, guardo la collega Elisa, e quindi Elisa Zanetta, e quindi i 2 milioni che sono arrivati, che ci hanno comunicato settimana scorsa, dopo che in un primo tentativo l'anno scorso eravamo rimasti finanziabili ma non finanziati, riguardano circa 1.750.000, se non erro, per l'ascito Marazza, e quindi la riqualificazione di tutto l'ascito Marazza, appunto i piazzamenti Gibine e quant'altro, e quindi da tetto, serramenti, insomma impianti, quello che è. e 200.000 euro circa per la messa in sicurezza del muro del cimitero vecchio di Vergano. Questi sono stati chiaramente comunicati la settimana scorsa e proseguiranno poi il loro lavoro. E rispetto invece alle altre opere che avete trovato allegato alla verifica degli equilibri, quindi alla delibera dopo, alla statuazione, ok, vabbè. Sono tutti in corso di realizzazione o addirittura già conclusi, e quindi per ricordarli, ma giusto per l'adeguamento funzionale e normativo scuola primaria di Vergano, 308.000 euro in corso, la messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Piero Gobetti per 1,5 milioni circa in corso, la riqualificazione capo sportivo di Santo Stefano, 191.000 euro in corso, la ristrutturazione e ampliamento della scuola di Santa Cristina, 950.000 euro circa in corso, l'adeguamento sismico dell'infanzia primaria di Vergano in corso, 321.000 euro, il marciapiede di Novara intervento 2, 191.000 euro in corso, parco di Villa Marazza con applicazione dei criteri monumentali, 390.000 euro circa in corso, restauro e saneamento conservativo della facciata di Villa Marazza per 220.000 euro circa in corso, in riqualificazione del parco di resistenza secondo lotto 471.000 euro in corso, riqualificazione dei marciapiedi di Via Novara intervento 1 190.000 euro in corso. Poi abbiamo una serie di riqualificazioni energetiche di punti luci per 64.000 euro uno, 62 l'altro, già fatti. L'efficientamento energetico e illuminazione pubblica, già fatto anche questo, il lavoro di restauro e risanamento conservativo dei ponti, 120.000 euro, già finito dall'anno scorso, viale Kennedy, 200.000 euro, la ciclabile, già finito, e poi piccoli lavori di messa in sicurezza di alvei, torrenti e strade, ma di piccoli importi, anche questi in corso di realizzazione, già realizzati. Quindi, diciamo che noi come comune, pur nelle difficoltà che ci sono e che sentiamo tante volte dire, perché seguire questi progetti non è semplice, sono scadenze da rispettare, i comuni sono comunque tra i primi, no, che stanno realizzando buona parte dei progetti seguendoli, vedendo se li realizzate, abbiamo chiaramente nelle difficoltà di personale e di adempimenti burocratici, perché la gestione del PNNR comporta tantissimi adempimenti, evito di entrare nel merito, quindi comunicazioni di tabelle immense che guardavamo l'altro giorno con la dottoressa Battaini, con la collega Zanetta, che vanno comunicate tutte diverse, ma la materia è sempre uguale, a diversi enti, quindi diciamo che forse un appello può arrivare, un po' di semplificazione, cioè gli uffici devono poterli spendere questi soldi, farli nelle regole correttamente, un po' più di semplificazione nel monitoraggio e rendicontazione sarebbe utile per permetterci di correre, ma ad oggi, ripeto, tutto procede e così come procederanno poi anche gli altri interventi messi che abbiamo finanziato, che abbiamo visto finanziare nelle scorse settimane. Grazie.
Grazie Assessore, e chiedo scusa se non ho dato la parola, ma davo per scontato che rispondesse poi nel punto 3 successivamente, ma con questo possiamo passare, do la parola al consigliere Faggiano, che ha chiesto nuovamente l'intervento. Prego.
Mi sento censurato questa sera, Presidente. Grazie Assessore, perché io ritengo che il Consiglio Comunale debba essere legittimamente il momento in cui si mette a conoscenza dei cittadini quella che è la vita della città, per cui la mia domanda era volta a far luce a quello che c'è intorno a tutto quello che succede nella vita istituzionale, in questo caso nella specifica tecnica delle opere che si sta realizzando, per cui io sono contento di aver dato modo di tranquillizzare i cittadini in merito a quello che si sta facendo. Per il resto devo dire che lei mi ha bruciato una parte del prossimo intervento, perché l'avrei chiesto all'assessore Elisa Zanetta, avrei chiesto notizie in merito ai due contributi che sono appena arrivati, e mi riferisco al cimitero, alla messa in sicurezza del cimitero di Vergano e alla manutenzione dell'ascito Marazza, e vabbè, ora direi che dopo parlerò un po' meno. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Quindi, se ho il permesso, passo a chiedervi le dichiarazioni di voto. Grazie. Dichiarazioni di voto, la parola... No, giusto per la par condicio, perché la mette per le pari opportunità, la parola alla consigliera Bellone. Prego.
Grazie. Allora, innanzitutto un saluto al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli assessori, ai colleghi consiglieri e un grazie sicuramente agli uffici che ogni volta che insomma, si arrivano a questi consigli così importanti forniscono tutta una serie di documentazione dove dietro c'è veramente un lavoro enorme e quindi grazie veramente tanto. Io ho guardato questo documento e così anche un po' in virtù alle interrogazioni che poi verranno discusse dopo e i temi che verranno discussi, il mio voto sarà contrario perché trovo che ci sono dei punti che non sono dei punti dove delle opere non sono state secondo me adeguatamente finanziate. E che valuteremo poi dopo nella discussione dei vari punti successivi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bellone. La parola al consigliere Zanetta. Massimo,
grazie.
Prego.
Buonasera a tutti. Al di là della dichiarazione di voto abbastanza scontata da parte del nostro gruppo, volevo unirmi comunque ai ringraziamenti al lavoro del dottoressa Battaini e di tutti gli uffici, perché veramente vediamo anche come capigruppo tutto quello che viene prodotto a livello di determinazioni, è un lavoro veramente abnorme e anche nel seguire poi le opere del PNRR, io parlo per le tre opere che riguardano il nostro istituto, Santa Cristina, Vergano e Legobetti, c'è una continua attenzione anche da parte dell'ufficio tecnico, i lavori stanno procedendo, quindi grazie ancora.
Grazie consigliere Zanetta. La parola al consigliere Faggiano Roberto, prego.
Grazie Presidente. Allora, in virtù la domanda di prima era specifica anche e funzionale a quello che poi sarà il mio voto in rappresentanza del gruppo di Azione più Europa per la Verità. Il mio sarà un voto di astensione, e sarà un voto di astensione perché ovviamente il programma è un programma legato al DUP, perciò al vostro programma politico e io non l'ho sottoscritto, essendo da questa parte dei banchi, però nel momento in cui verifico che quello che è stato avviato è in tabella di marcia, ovviamente mi sembrerebbe del tutto illogico votare contrario.
Grazie consigliere Faggiano. Ci sono altre dichiarazioni? Possiamo procedere con la votazione palese per alzata di mano. Chi è contrario? Chi si astiene? E chi è favorevole? Con 11 favorevoli, 3 contrari e un astenuto, la delibera viene approvata per la verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel DUP 23 e 25. Passiamo al prossimo punto, ordine del giorno numero 3, variazione. Assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 23-25, variazione al documento unico di programmazione DUP 23 e 25. La parola al nostro vice sindaco, assessore Zanetta Ignazio Stefano. Prego, a facoltà.
Grazie Presidente. Siamo a presentare al Consiglio Comunale questa delibera, che è la verifica degli equilibri di bilancio, degli equilibri finanziari del Comune di Borgomanero, appunto alla data odierna. E mentre è stato prorogato al 15 di settembre l'approvazione del bilancio di previsione 2023, davvero è con piacere e grazie al lavoro di tutti che noi siamo a rispettare invece le scadenze normative regolari, cioè quella che il bilancio si approva entro il 31-12 e entro il 31 di luglio si provano gli equilibri finanziari. E questo a significare come il lavoro fatto in questi anni ci ha dato la possibilità comunque di arrivare a rispettare queste tempistiche. Non smetterò mai di sottolinearlo, perché significa che tutta la macchina comunale, la struttura, i conti del nostro comune sono tali che ci permettono, no, di poter programmare i nostri interventi, le nostre spese e i lavori che vengono fatti nei tempi, anche perché, ritornando un po' a prima, se non avessimo i bilanci e gli stessi non fossero, i tempi non fossero rispettati, sarebbe magari anche difficile rispettare le tempistiche del PNRR. E ricordando che dietro tutti i lavori che vi ho elencato prima, e sono tantissimi i progetti finanziati da PNRR, ma non sono i soli lavori che vengono seguiti all'interno del comune, perché tantissime sono le opere che sono finanziate con avanzo dell'amministrazione, quindi direttamente anche dall'ente, significa la mole di lavoro che tutto il comparto, tutto il comune sta seguendo, dalla parte tecnica chiaramente, ma poi c'è anche tutta la parte finanziaria, di pagamenti, delle verifiche e quant'altro. Più o meno come da PNRR sono arrivate al comune circa 10 milioni di euro di finanziamento. Questo perché l'abbiamo chiesti e perché avevamo i progetti e avevamo la progettualità e eravamo attrezzati per poterli richiedere, perché avevamo degli interventi da fare, e quindi vuol dire che il lavoro era stato programmato anche prima, altrimenti i finanziamenti non ci sarebbero arrivati. Questo ci porta oggi, al 31 luglio, a sottoporre al Consiglio la verifica degli equilibri, e quindi che semplicemente possiamo dire, fatte le verifiche del responsabile finanziario e del revisore dei conti, ciò che vi sottoponiamo al vostro voto è quello che ad oggi il bilancio del Comune 2023 è in equilibrio, e insieme a questa delibera portiamo una variazione al LUP e al bilancio di previsione, andando a fare una variazione di bilancio sia di parte corrente che per quanto riguarda la parte degli investimenti. Una variazione che di parte corrente tra entrate e spese, diciamo che pareggia sui 316.000 euro, quindi non una variazione di chissà quale portata, ma utile ad andare a finanziare tutta una serie di spese o di necessità di spesa che sono state segnalate dagli uffici e che si è generata per accertamenti successivi, no, all'approvazione del bilancio di previsione, ma anche successive all'approvazione alle altre variazioni che abbiamo sottoposto a questo Consiglio, compresa quella di fine aprile. E quindi, per quanto riguarda la parte corrente, leggo alcune di quelle che sono le variazioni più significative, sia l'entrata che l'uscita. Andiamo ad aumentare di 183.000 euro il fondo di solidarietà, perché c'è stato aumentato di 183.000 euro rispetto allo scorso anno, è comunicato nel mese di maggio-giugno, e quindi la prima variazione è utile, come avevamo già però anticipato, no? Se vi ricordate, nel corso dei penultimi consigli comunali avevamo più o meno sentore, ma non potevamo chiaramente metterlo a bilancio finché non era ufficiale, è stato un po' travagliato quest'anno questa suddivisione del fondo. Abbiamo 37.500 euro di dividendi dalle farmacie, un contributo di 80.000 euro per un bando a cui abbiamo partecipato per l'assistenza tecnica a un altro importante progetto che vede Borgomanero capofila insieme ad altri 30 comuni della provincia di Novara, finanziato a valere sempre su fondi europei, si chiama OP5, quindi è un progetto importante con un finanziamento che varierà dagli 11 ai 13 milioni di euro, per un massimo di 10 progetti, seguiti poi direttamente da chi, dai gruppi di comuni all'interno del nostro gruppo che andranno a farli, però Borgomanero è capofila, siamo noi che andremo a gestire quant'altro. Abbiamo poi partecipato successivamente all'individuazione fatta da tutti i comuni di Borgomanero come città capofila a questo bando per permettere, per, sempre di Regione Piemonte, per l'assistenza tecnica, perché sarà una cosa laboriosa, chiaramente è un progetto laborioso che segue i tempi, anche questi ristretti, e per cui abbiamo, ci è stato assegnato, lo andiamo a inserire tra le entrate, sono 80.000 euro da parte di Regione, 19.000 euro circa di cofinanziamento previsto per i comuni, no, che partecipano all'OP5 insieme a noi. Abbiamo accertamenti, 15.000 euro per accertamenti tributari in più, smaltimento rifiuti, proventi da accertamenti, altri 15.000 euro, abbiamo 100.000 euro in meno di canone unico patrimoniale da concessione. Abbiamo poi anche spiegato in commissione le regole che, di calcolo dopo l'introduzione del canone unico patrimoniale, sono state riviste e certificate che purtroppo non potevano più essere come quelle che venivano applicate prima, quindi ciò prevede per noi una diminuzione di entrata di circa 100.000 euro, con successiva anche diminuzione di uscita che è relativa poi al compenso dell'agente di riscossione. Per quanto riguarda le spese abbiamo 50.000 euro in più di spesa del personale, 60.000 euro in meno di gas, 134.000 euro in più di manutenzioni, 38.800 euro di oneri per il CIS, quindi, che verranno poi girati al consorzio, 28.000 euro in più per i contributi economici alle famiglie, appunto i 101.000 euro per quella spesa relativa all'assistenza tecnica, no, della, che vi dicevo prima, sui finanziamenti europei tramite regione, poi carichi tecnici per 15.000 euro, contributi al commercio 10, alla turismo cultura di circa 14.000 euro. Sempre in variazione di bilancio andiamo ad applicare avanzo di amministrazione sul su una serie di spese, come vi dicevo all'inizio, non abbiamo solo i soldi da gestire del PNRR, ma anche tutte le opere che vengono poi finanziate direttamente dal Comune. E quindi dalla parte dell'entrata abbiamo contributo da registrare, un contributo di 300.000 euro tramite Regione, tramite Finpiemonte, per la realizzazione del secondo lotto della ciclo pedonale di via di Viale Matteotti, che si collega, che si sta progettando insieme al Comune di Cureggio, quindi collegherà i due comuni. 550.000 euro di contributo per il terzo lotto della ciclo pedonale di Via Novara, 420.000 euro per l'Housing First e stazione di posta realizzata dal CIS tramite il Comune di Novara, capofila degli enti di gestione, è stato assegnato al nostro CIS un contributo di 420.000 euro che servirà appunto per l'Housing First e la casa di posta per sistemare l'ultimo pezzo di mobile che era ancora da sistemare. A questo investimento il Comune, poi lo vedremo dopo nelle spese, andrà a integrare con 100.000 euro, perché l'opera in sé è superiore rispetto al 130 rispetto al finanziamento. Viene applicato 2.236.000 euro di avanzo libero e quindi come entrata di investimento tutto somma 3.550.000 euro, che poi servono per finanziare una serie di opere pubbliche, come abbiamo detto, quindi il tratto finale di via Matteotti, primo intervento 400.000 euro, secondo intervento 200, la manutenzione straordinaria di strade per 150.000 euro, l'Housing First stazione di posta per 520, la ciclo pedonale su Novara terzo lotto 780, la riqualificazione e uscita del sottopasso pedonale su Piazzale Marazza 300.000, la realizzazione parcheggio e lo sgabettamento cani su via Aldo Moro per 170, piano per riqualificazione del campo sportivo di Santo Stefano 166, via Quagliotti e Santa Cristina 220, opere di completamento del parco di resistenza 35, realizzazione di bagni pubblici 160.000, manutenzione straordinaria aree verdi 120, manutenzione Villa Marazza 80, videosorveglianza 40.000, manutenzione straordinaria stabili 25, incarichi professionali 55, riqualificazione parcheggi 20, ammodernamento e illuminazione pubblica 30, adeguamento gattile 25 e acquisto arredo per parchi giochi 15. Quindi poi questa, come a seguito sia delle entrate sui finanziamenti, come vi dicevo prima, sia dell'applicazione dell'avanzo, questa è tutta un'altra serie di opere che vengono finanziate e che dovranno comunque essere gestite insieme a tutte quelle che vi abbiamo elencato prima, oltre a quelle che abbiamo già finanziato con il Consiglio Comunale di fine aprile, quindi sono importanti a significare come il lavoro anche quest'anno è importante, gli investimenti sono tanti, i progetti sono tanti in corso, e quindi ringraziamo ancora la nostra struttura e tutto i nostri collaboratori che sono davvero impegnati a seguire tantissimi progetti per non perdere i finanziamenti, per vederli realizzati e per rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio. Grazie.
Grazie Assessore Zanetta, dichiaro aperta la discussione e lascio la parola a voi consiglieri. La parola alla consigliera Biondelli, prego, ha facoltà.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Egregio Presidente, signor Sindaco, Assessore al Bilancio e Finanze, come membro della Commissione e da Capogruppo del Partito Democratico, desidero esporre alcune lucubrazioni e le ragioni che mi hanno portato, insieme al gruppo Cittadini per Borgomanero, ad esprimere già in discussione generale la mia non partecipazione al voto di questa delibera. Parto dalle considerazioni di carattere amministrativo. Negli incartamenti ricevuti dalla Presidenza e dall'assessorato competente e dagli uffici, si evincono residui attivi di circa 3 milioni di euro derivanti da IMU e TASI e residui attivi di 1 milione di euro per violazione codice della strada. Considerato che trattasi di residui accumulati nel quinquennio antecedente e, verificando dalle carte che ho analizzato che vi è l'avanzo di amministrazione libero utilizzato nella sua totalità per le spese in conto capitale, essendoci, e mi consenta Assessore, il dubbio della cifra totale di incasso 2023, sarebbe stato utile non usare tutto l'avanzo libero di amministrazione, ma questo a nostro parere è una considerazione di carattere politico-amministrativa, e non la ragione della non partecipazione al voto. Tuttavia, al di là delle scelte che avete adottato, sempre dagli incartamenti, si nota che vi è il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto in termini di legge. Ma non abbiamo trovato il verbale dei revisori nelle PEC inoltrateci dalla Presidenza e dagli uffici. Sicuramente non mettiamo in dubbio la parola della Giunta in tal senso, tantomeno quella dei revisori. Tuttavia, non essendoci tra le carte ricevute il verbale del Collegio Revisori, e anche se venisse prodotto in seduta stante, non ho e non abbiamo modo di esaminarlo e di verificarne eventuali sfaccettature e raccomandazioni. Per tale ragione, signor Presidente, dichiaro già in questo intervento la mia non partecipazione al voto della delibera in oggetto. Grazie.
Grazie, ho segnato. Ci sono altri interventi? La parola alla consigliera Bellone Nicoletta, prego, a facoltà.
Buongiorno a tutti. Come capogruppo di Cittadini per Borgomanero mi unisco a Sonia Biondelli, al PD, e anche noi non parteciperemo al voto in quanto, come è scritto anche nel verbale, nei documenti che ci sono stati indicati, si dice, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, che però non abbiamo. Abbiamo 49 allegati in questo Consiglio, ma manca quello. Quindi non parteciperemo al voto proprio perché questo documento manca e ci rende ed è indispensabile per poter fare una votazione in maniera serena e tranquilla. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? magari se proseguiamo con gli interventi poi lasciamo il termine, rispondi alla fine. Di solito risponde alla fine per... La parola al consigliere Roberto Faggiano Cataldo, prego, a facoltà.
Grazie. Questa è ovviamente una delibera del tutto tecnica. La revisione degli equilibri di bilancio con una variazione, cosa vuol dire? Vuol dire che quello che è il vostro programma, a seconda delle disponibilità che sono sorte nel frattempo, va avanti, perché non è che si sta mettendo niente di nuovo, nulla di nuovo sul fronte occidentale, diceva un libro. Per cui a seconda delle disponibilità si va avanti con i lavori ed è una delibera decisamente tecnica. Quello che a me interessa e interessa portare all'attenzione di chi ci ascolta sono alcuni elementi che l'assessore ci ha parlato durante la commissione bilancio. La commissione bilancio funziona molto bene, lo dico adesso perché dopo si parlerà di un'altra commissione e mi sono state messe in bocca parole che io credo di non aver mai detto. Però invece sottolineo che la commissione bilancio funziona molto bene. Funziona molto bene, è un buon motivo di confronto e io mi sono segnato 3 o 4 appunti. Tra questi appunti c'è il desiderio di approfondire, se possibile, da parte sua o da parte dell'assessore che poi prenderà in carico questo progetto, il fatto che Borgomanero sarà capofila di un progetto di rigenerazione urbana. Ma questo è in totale coerenza con quello che io ho detto durante tutta la mia campagna elettorale. Durante tutta la mia campagna elettorale ho sempre sottolineato l'aspetto che Borgomanero debba avere l'ambizione e ha le potenzialità di essere il capofila di progetti. Per cui nel momento in cui si riesce ad esserlo, diventa interessante capire, anche solo a grandi linee, quale sarà poi il respiro di questo progetto. Dopodiché c'è un aspetto che mi piacerebbe capire, e questo forse sarà l'assessore Franco Cerutti a spiegarmelo, perché ovviamente non ho gli elementi per poterlo sviscerare da solo, ovvero questi 38.000 euro di una tantum al CIS, che io capisco che non è una scelta ed è un obbligo di ingaggio probabilmente, però dato che il Comune di Borgomanero fornisce già la sua quota, questi ulteriori 38.000 euro mi piacerebbe capire dove vanno, ma questo perché anche qua, coerentemente con quanto io dicevo in campagna elettorale, io penso che alcune risorse, soprattutto per i servizi sociali, dovremmo provare a distribuirli, a gestirli, a utilizzarli in proprio e non metterli, scusate il termine che magari può non piacere, in un calderone, anche perché alla fine i soldi del Comune di Borgomanero, visto che l'assessore l'altro giorno ci faceva vedere quant'è il gap di differenza negativa tra l'IMU versata ai cittadini borgomanesi e quanto ritorna ai cittadini borgomanesi, almeno su queste piccole cose, se si riuscisse. Dopodiché ci sarà sicuramente una spiegazione logica e di ingaggio per quei 38.000 euro di una tantum al CIS. Altrettanto invece ho accolto con piacere, se non mi ricordo male dagli appunti che ho preso, i 28.000 euro in aumento sempre per quanto riguarda i servizi sociali per le famiglie. Ora, sempre legato al CIS, trovo decisamente interessante questo progetto di investimento, che è un qualcosa di importante, un qualcosa di strutturale. Si direbbe, se fosse contabilità privata che va a patrimonializzare qualcosa del comune di Borgomanero, relativo appunto allo spazio del CIS, anche perché, come ci diceva in commissione bilancio l'assessore Elisa Zanetta, ed era quella la mia preoccupazione principale, cioè capire dove andava a parare questo progetto, ebbene, quel progetto lì andrà a favorire degli spazi per gli utenti, e ce n'è davvero tanto bisogno. Dopodiché chiudo con due spoiler, anche qui, se è possibile farli e se è possibile lanciarli, perché anche qua recupero due elementi della mia campagna elettorale, ovvero, e peraltro uno è stato anche oggetto di vibrante discussione durante uno degli ultimi consigli comunali, e mi fa piacere che si stia cercando di arrivare ad una soluzione, e sono i 300.000 euro per il parcheggio della stazione. Bene, da quello che ho capito in commissione bilancio, lì verrà fatto un'operazione interessante che potrebbe anche riqualificare quel parcheggio, che aveva un tecnicismo per cui impediva di chiudere il parcheggio. Da quello che ho capito invece si riuscirà a farlo. E poi anche qui, spoiler totale, assessore, è quel progetto per i due bagni pubblici. La città ne ha bisogno, obiettivamente, perché poi si parla di massimi sistemi, ma poi invece bisogna arrivare vicino ai cittadini, no? Io tanti anni fa avevo una persona che aveva una grandissima esperienza politica. Quando facevamo le riunioni, diceva, era di Novara, era un assessore provinciale, e diceva: ragazzi, noi parliamo sempre di Porto Alegre, poi non sappiamo cosa succede a Sant'Agabio, ecco, cerchiamo di parlare anche delle cose un po' più vicine a noi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Faggiano. Ci sono interventi? Lascio la parola all'assessore Zanetta per le risposte di competenza.
Bene. Chiedo alla consigliera Biondelli, visto che ha fatto l'intervento, almeno l'ha letto, se nel dichiarare quello che è venuto a dichiarare in consiglio ha fatto conto anche del fondo svalutazione crediti e del residuo di applicazione dell'avanzo e del fondo cassa del comune.
Io so solo che mancava il documento richiesto. Lei mi sembrava divertito mentre lo dicevo, volevo capire come mai.
Chi ha chiesto il documento? Ah, chi l'ha chiesto? Non è un allegato. Quale documento?
Te, scusatemi, recupero quanto appena detto. Manca, voi avete detto, si nota, vi è il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Manca il verbale dei Revisori dei Conti.
Basta chiederlo. Noi avremmo... Non è un allegato della delibera.
Capito, basta chiederlo, dovrebbe... Cioè,
se non è un allegato della delibera, non... basta chiederlo se si vuole, scusi.
E perché voi non l'avete allegato?
Perché non è un allegato.
Non viene inviato,
non viene mai allegato, okay. Però c'è la facoltà e la possibilità dei consiglieri di fare debita richiesta agli uffici competenti, sì, quello sì.
Non penso sia corretto, perché comunque è previsto in termini di legge, quindi...
Ma da cosa? Previsto in termini di legge che cosa? Che deve essere allegato un documento, mi dica dove sta scritto.
Scusa, cioè, dovreste saperlo voi,
no, ma
dire.
Me lo dica lei, perché è lei che deve fare delle dichiarazioni, quindi dica lei dove sta scritto, in quale norma.
Allora, non è un dibattito pubblico, chiedo per cortesia di continuare. Allora, stava parlando l'assessore Zanetta, sta spiegando esattamente che, non essendo un obbligo allegarlo, ma è un obbligo che diciamo l'assemblea dei revisori si riunisca, verifichi il bilancio e dia il proprio parere. Quello è un
obbligo. Non è un obbligo per noi chiederlo, cioè, voglio dire,
è vostro diritto farlo.
Beh, ma a prescindere dal parere, e parte dalle risate, perché comunque mi piacerebbe risentire quello che ha letto prima, le chiedo, nel venire a dire che ci sono 4 milioni di residui attivi e quindi che non possiamo applicare l'avanzo libero perché altrimenti il comune, ecco, lei, le chiedo, avete tenuto in considerazione il fondo svalutazione crediti e l'avanzo dell'avanzo libero che non applichiamo oppure no? Le ho fatto solo una domanda, le sto chiedendo se il ragionamento dei 4 milioni di disavanzo.
Lascio la parola alla consigliera Biondelli se vuole intervenire.
Mi perdoni, ma non ho stampato tutti i documenti perché erano. Sì, grazie.
Se a lei, consigliere Biondelli.
E quindi?
Chiedo.
No, siccome quando uno viene, scusatemi, viene a fare una dichiarazione di questo genere in consiglio comunale dicendo che noi siamo imprudenti, che sono tutti imprudenti ad applicare avanzo delle amministrazioni
perché
il bilancio
questo,
ha 4
non
milioni
ho detto
di residui.
Siete imprudenti.
Lei mi viene a spiegare cortesemente qual è il ragionamento che avete fatto perché magari abbiamo sbagliato.
Io ho detto che non metto in discussione quanto avete deciso. Semplicemente abbiamo pensato che senza quel documento secondo noi non è corretto. Basta.
Prendiamo atto, grazie consigliere Biondelli.
Allora, a favore dei consiglieri, vi ricordo che nei 4 milioni citati di residui dalla consigliera Biondelli, 1 milione e 6 sono di addizionale IRPEF che ci dà lo Stato, ok? E che ci pagheranno, quindi contiamo che ce lo diano. Tolga quelli e metta 4 milioni di fondo svalutazione crediti e poi forse vediamo che non è così preoccupante come volevate far passare questa applicazione di avanzo libero che non è totale perché teniamo comunque 1 milione di euro ancora a disposizione dei nostri conti e abbiamo un fondo cassa di 14 milioni di euro, quindi dopodiché se volevamo entrare nel merito potevamo trovarci in commissione 1 e magari approfondire qualsiasi cosa.
Purtroppo nonostante le nostre richieste la commissione viene sempre messa in orari in cui sapete benissimo che certi consiglieri lavorano e hanno difficoltà a partecipare e quindi rinnovo a questo punto la richiesta. Cambio orario.
Chiedo scusa, chiedo cortesemente il rispetto delle regole e attendete che vi si dia la parola, grazie.
No, infatti, cioè comunque mi spiace, poi ero libero anche al di là delle commissioni 1, se l'interesse di capire approfonditamente sia la questione che l'altro bastava un colpo di telefono e al di là della commissione avremmo potuto entrare nel merito dei dubbi con le spiegazioni che potevamo darle e poi dopo dovete vedere voi se rimanere sul vostro parere o meno. Sto dicendo che mi capisce che venire qua a sentire un intervento che viene a dire che non siamo, che con i residui che abbiamo, di cui non sapevate la composizione, con un fondo svalutazione crediti che non avete tenuto in considerazione e con un fondo cassa pure, ecco, fa un po', no? Lascia un po' perplessi perché comunque sono dichiarazioni importanti, sia quelle che rendete voi, sia quelle che rendiamo noi, sia la certificazione dei nostri responsabili finanziari che dei revisori. Quindi, non so, a disposizione quando volete per entrare nel merito o più approfonditamente di questa questione.
Grazie, assessore Zanetta. Se non ci sono ulteriori interventi, chiedo di poter passare alle dichiarazioni di voto. Non mi hanno chiesto la parola, è solo per quello. Allora, esaudisce il suo desiderio l'assessore Cerutti. Lascio la parola all'assessore Cerutti.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Visto che una domanda è arrivata anche per quanto mi riguarda legata al CIS, intervengo. Intervengo e spiego che questo aumento di apporto, non legato alla quota pro abitante, ma una quota di 38.800 e qualcosa euro, è dovuto al fatto che già dall'inizio dell'anno il CIS ha lamentato un incremento per quanto riguarda la spesa sia di assistenza domiciliare che di trasporti. Quindi da marzo si è lavorati tutti insieme per capire a cosa sono dovuti queste maggiori spese. Si è anche riusciti a ridurre la previsione di spesa, perché fatta nei primi due mesi portava un importo molto elevato di queste spese che dovevano sostenere per le famiglie, e quindi nell'ultimo incontro con altri sindaci e così si è definito di dare un importo di questa cifra per quanto riguarda il comune di Borgomanero, ed è già stato approvato nell'assemblea di venerdì scorso. Perciò ci si augura che per l'anno prossimo questo importo non sia confermato. Poi vedremo da qui alla fine dell'anno come sta andando questa gestione sia del SAD che del trasporto. Grazie.
Lascio la parola all'assessore Zanetti Elisa, che ha chiesto di intervenire e di rispondere. Grazie.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. In merito a quanto evidenziato dal consigliere Faggiano, alcuni sono spoiler, ma sono spoiler relativi, nel senso che già sono presenti all'interno della programmazione della nostra amministrazione, e stiamo andando, appunto, grazie all'ottenimento dei contributi, per cui siamo alla ricerca, diciamo, tutti i giorni, continuamente, andando un po' a inserire i vari tasselli. Diciamo che tra gli spoiler principali, importante, come ha sottolineato il consigliere Faggiano, è questo finanziamento in partnership con il CIS. In realtà questo finanziamento è arrivato al CIS in prima battuta. Il CIS collabora con noi attraverso una convenzione che abbiamo siglato con un atto di giunta, dove quindi tutta la parte una parte degli uffici tecnici andranno a lavorare in collaborazione con il CIS e a sopperire alle mancanze tecniche che il CIS ha per la gestione di progetti. Cosa si andrà a realizzare? Si va a chiudere l'ultimo tassello della nostra zona, diciamo dell'immobile del CIS, che era rimasto non completato, e si andrà a localizzare due importanti servizi per i cittadini che ne necessiteranno. Uno viene denominato Housing First, quindi sarà un immobile residenziale d'emergenza, che è una richiesta fortissima che oggi abbiamo sul nostro territorio. Quindi c'è magari una persona in difficoltà che non ha la possibilità che non ha una sistemazione stabile, quindi per un periodo limitato potrà trovare appunto disponibilità all'interno del CIS. E stessa cosa la stazione di posta, invece sono degli spazi polifunzionali destinati alle associazioni del territorio che lavorano con disabili prevalentemente. Quindi questo è un importante intervento in collaborazione con il CIS e con lo staff di progettazione del CIS e i nostri uffici tecnici. La questione dei bagni è un'annosa questione, nel senso che se ne parla da tempo della necessità di avere dei servizi igienici pubblici gestibili, perché noi oggi un servizio pubblico c'è, viene aperto solo il venerdì perché sappiamo le difficoltà nella gestione ordinaria di tutti i giorni. Purtroppo per dove è collocato, in uno spazio molto diciamo isolato del parco, la gestione ordinaria è praticamente impossibile. Non stiamo a raccontarvi, Sergio le ha vissute prima, quando hanno preso la decisione di chiuderlo e di tenerlo aperto solo di venerdì, quando banalmente la cooperativa delle pulizie si è rifiutata di pulirlo. Quindi la possibilità di acquistare dei WC come quelli che sono presenti nelle città più grandi, quindi Torino, Milano, quelli autopulenti che si pagano e si entra col 20 centesimi, diciamo, di rito per far aprire quella porta, è finalizzato appunto a trovare una soluzione idonea a questa richiesta. Ha inoltre citato ancora l'ultimo tema, che poi chiedo ovviamente al mio collega Zanetta Ignazio di aiutarmi, perché lo sta seguendo più lui in prima persona, è questo bando appunto definito di rigenerazione urbana. Spero di aver intuito bene, perché noi abbiamo due finanziamenti, una linea PNRR che è chiamata rigenerazione urbana, che è dove sono capitati un po' tutti i finanziamenti che abbiamo già, diciamo, affrontato prima, mentre questo, che è un progetto europeo, quindi un finanziamento FESR, che arriva alla regione, la regione poi li ha distribuiti in dei comparti territoriali regionali. Il comune di Borgomanero ha 13 milioni di euro, poi lascio la parola magari a Ignazio perché sta seguendo appunto lui con più sta seguendo lui questa progettazione, 13 milioni di euro da suddividere su un insieme nutrito di comuni, con Borgomanero comune capofila. Ignazio, parla tu, perché secondo me è meglio. Lascio a lui la parola, se ci sono, spero di aver detto tutto.
La parola al consigliere Faggiano.
Grazie.
Sì, sì, ma vede Presidente, lei pensa che sono timidi gli assessori, ma non sono timidi, poi spiegano le cose. Sì, era quello, era il progetto lì della Regione, e ringrazio l'assessore Franco Cerutti, perciò deduco che, cioè deduco dalle sue parole, capisco che è un una tantum derivata da fatti contingenti, per cui banalmente l'aumento dei prezzi, e per cui non è un diciamo così, un costo di ingaggio che si ripeterà quantomeno in questa forma. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Allora passiamo la staffetta all'assessore Zanetta. Ignazio, a facoltà.
Grazie Presidente, mi chiedevano di dare qualche indicazione in più rispetto al finanziamento dell'OP5. Siamo ancora in corso di lavoro, siamo nelle fasi iniziali, come dicevo abbiamo avuto assegnato, intanto prima il riconoscimento del ruolo, che comunque è stato importante. Il capofila OP5 potevano farlo solo i comuni sopra i 15.000 abitanti, ci siamo proposti, abbiamo sentito i comuni che erano facenti parte dell'area individuata come possibile partecipazione al finanziamento, e ci è stato riconosciuto quindi questo ruolo. Io credo che sia importante, dal comune di Trecate a Trecate Gagliate, ma per salire e fino a Lozzolo, Gattinara, abbiamo detto anche parti del territorio delle province di Vercelli, e quindi è un sicuramente importante e significativo. Chiaramente ci siamo proposti con delle idee che sono frutto del master plan che ha curato la collega Zanetta, e quindi abbiamo proposto la nostra filosofia di lavoro, di sviluppo sostenibile, recupero di corsi d'acqua, lungo i corsi d'acqua, dei percorsi ciclopedonali o altre possibilità di recupero anche di immobili. Ci siamo incontrati con i comuni, abbiamo accolto le loro adesioni, e una volta accolte le adesioni ci siamo poi candidati con la regione, e la regione ci ha assegnato quindi questo ruolo di capofila. Inizia adesso poi tutto il percorso che andrà a individuare quelle che sono le progettazioni afferenti alla linea di finanziamento. I progetti non possono essere più di 10 sul totale del finanziamento che verrà assegnato al gruppo, così chiamiamolo, e con progetti minimi da 300.000 euro, che comunque saranno poi valutati. Io mi immagino, perché poi passata il mese di agosto cominceremo anche a trovarci con i comuni partecipanti per stabilire quelle che sono chiaramente le modalità di partecipazione, di esecuzione, vedremo le proposte che arriveranno dai vari gruppi di comuni o di comuni nell'ambito progettuale, valuteremo poi come procedere, anche grazie appunto a quel finanziamento che ci permetterà di avere un'assistenza tecnica che potrà supportare i nostri uffici nella gestione di questa importante opera. I progetti di ogni, chiamiamolo, questi 10 progetti avranno 10 capifila diversi, chiaramente, e che seguiranno tutta la parte progettuale. Noi avremo il compito poi della rendicontazione e di mantenere comunque quelli che sono i rapporti e le comunicazioni con la regione. Quindi con settembre inizieremo chiaramente a dover dettare, stabilire poi insieme quelle che saranno le regole di sviluppo delle attività progettuali, e poi vi terremo comunque aggiornati nei prossimi consigli comunali su come procedono, come procederà anche questa importante linea di finanziamento. Grazie.
Grazie Assessore Zanetta. La parola alla consigliera Poletti. Prego, a facoltà.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente, grazie, buonasera Sindaco, Giunta e colleghi consiglieri. Volevo semplicemente fare una piccola parentesi su quanto detto dalla consigliera Biondelli relativamente alla Commissione 1 e agli orari. Non ne avrei parlato in consiglio se non fosse uscita la questione, perché la potevamo serenamente trattare in via informale, ma visto che comunque l'abbiamo messa in una cosa formale, vorrei risponderle. Allora, credo di avere, come ha detto anche prima il consigliere Faggiano, credo che la Commissione 1 sia sempre funzionata bene. E credo di aver sempre personalmente come Presidente operato in maniera molto trasparente. Avevo già portato il problema dell'orario e sarebbe già stato modificato a partire dalla prossima Commissione, quindi glielo ufficializzo in questo momento, visto che è stato sottolineato questo un momento fa. Tutto lì. Prego.
Grazie consigliera Poletti. La parola alla consigliera, chiedo scusa, questo lo intendo come secondo intervento o come poi già dichiarazione di voto? Secondo intervento,
come
a lei.
Secondo intervento, prego. Sì, grazie. Leggo una cosa e poi la motivo. L'articolo 8, al comma 1, prevede che gli atti devono essere messi a disposizione dei singoli consiglieri fin dal momento della convocazione del Consiglio, mentre il comma 2 dispone che gli atti relativi al bilancio di previsione, conto consuntivo e regolamenti debbano essere messi a disposizione almeno 5 giorni prima ed inviati in copia ai capigruppo. Ciò premesso, si rileva che la messa a disposizione della documentazione necessaria per la corretta valutazione dei correlati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale costituisce una formalità da adempiere d'ufficio da parte dell'apparato municipale e non coincide con lo speciale diritto d'accesso previsto dall'ultimo dell'articolo 43,2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Quindi questo qui è il parere 97929 che si può trovare online al momento, come ho fatto io, come avevo già cercato, articolo 8 del Ministero dell'Interno. Di conseguenza dovevate mandarci anche il verbale. Se è un problema, non lo so, a questo punto potete rivolgervi direttamente al Ministero dell'Interno. Grazie.
Chiedo gentilmente al segretario generale.
Segretario generale.
Grazie.
Prego, generale. Al segretario generale, prego generale.
Grazie. Allora, per quanto riguarda gli atti che devono essere messi a disposizione, forniti e trasmessi ai consiglieri, il riferimento è a quelli che fanno parte delle proposte di deliberazione, mentre gli atti istruttori non sono atti soggetti a obbligo di trasmissione. Ciò non toglie che sono a disposizione dei consiglieri, perché sono depositati presso gli uffici, come tutti il parere dei revisori, come tutti gli altri atti istruttori, per cui senza nessun tipo di problema evadiamo le richieste, se non nell'immediato, nel giro di poche ore.
Grazie dottor Crescentini. Ci sono secondi interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. La parola al consigliere Faggiano, prego, a facoltà.
Grazie Presidente. Allora, sarò molto schietto. Se questa proposta di delibera fosse stata sdoppiata, al contrario della discussione che chiedevo che fosse unificata, se fosse stata sdoppiata, ovvero ci fosse stata una delibera che chiedeva la variazione di assestamento generale, sostanzialmente un voto sugli equilibri e un voto sulla variazione del documento unico di programmazione, ebbene, il mio voto sugli equilibri sarebbe stato sicuramente favorevole, perché leggendo la proposta di delibera si capisce che questo è un bilancio sano, per cui ovviamente sarebbe stato un voto favorevole. Un bilancio sano, in più, in previsione, l'assessore, e su questo sa che io sarò molto attento, ha promesso un'ulteriore riduzione dell'indebitamento.
in chiave futura. Ma non posso votare ovviamente a favore di questa delibera, perché in questa delibera c'è anche una parte di documento unico di programmazione e va da sé che, essendo io un consigliere di minoranza, non posso votare a favore del documento unico di programmazione di chi io ho avversato in campagna elettorale. Poi, il poeta diceva una cosa che non dirò adesso. Per cui il mio voto sarà quello di astensione.
Grazie consigliere. Dichiarazioni di voto? Proseguiamo, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, con la votazione palese per alzata di mano e invito le due consigliere che si sono rese non disponibili al voto o a lasciare proprio l'aula, altrimenti rimanendo all'interno conterebbero come astenute. Se la vostra intenzione è astenervi, potete rimanere all'interno dell'aula, se la vostra intenzione è non votare, dovrete lasciare. Grazie. Quindi lasciano.
Come consigliere seguo la capogruppo, ovviamente.
Prego. Per alzata di mano, chi è contrario, chi si astiene e chi è favorevole. 11 favorevoli, un astenuto. In questa delibera magari possiamo chiedere, loro non entrano per la però l'immediata esigibilità possono entrare. Proseguiamo, non so se vogliamo chiamarle per l'immediata eseguibilità, se no proseguiamo con la votazione. Vi spiego il motivo dell'immediata eseguibilità, nel senso che è urgente per consentire l'assegnazione delle risorse, così come variate con il presente atto, ai dirigenti per l'avvio in tempi brevi delle necessarie procedure di spesa per la corretta realizzazione dei programmi assegnati. Vi chiedo per alzata di mano chi è contrario, chi si astiene e chi è favorevole. All'unanimità dei presenti l'immediata eseguibilità viene votata e la delibera al punto 3 viene approvata. Possiamo grazie, rientrano le consigliere. Possiamo procedere con il punto 4 all'ordine del giorno, interrogazione, presentata dai consiglieri Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta, Zanetta Valentina, Faggiano Roberto Cataldo, in data 11 maggio 2023 al numero 2175/2023, a seguito delle problematiche idriche riguardanti il Piemonte e in particolare la zona della Gonia e del territorio del comune di Borgomanero. La parola alla prima firmataria, consigliera Biondelli Sonia, a facoltà.
Grazie Presidente. Premesso che, a causa delle variazioni climatiche in corso negli ultimi anni, ci poniamo tutti doverosamente il tema della razionalizzazione delle risorse idriche, per poter contare sulla futura distribuzione puntuale dell'acqua potabile. Che il programma di tutela ad uso delle acque PTA della Regione Piemonte a pagina 34.8, a pagina 36.9.2 e a pagina 41.10.2 descrive lo stato delle acque superficiali e la manutenzione dei torrenti. Che il decreto numero 179.18293 del 2 novembre 2021 della Regione Piemonte approva l'aggiornamento del PTA, considerato che il nostro comune è da sempre attento alle risorse idriche e alla razionale distribuzione dell'acqua potabile. Il raddoppio della rete di adduzione acqua potrebbe essere pianificato gradualmente su più anni per diluire i costi di realizzazione e in ogni caso, in occasione del rifacimento, tubature per manutenzione della rete idrica. Si interroga il sindaco e la giunta per conoscere quali sono le politiche, i provvedimenti e gli aggiornamenti del piano edilizio comunale per ottenere un risparmio idrico e un livello di attenzione adeguato alla situazione siccitosa attuale, a fronte del confronto avvenuto in seguito alla mozione da noi presentata nel mese di settembre e successivo confronto con Acque Novara. Grazie.
Grazie a lei consigliera, la parola al nostro sindaco Sergio Bossi per la risposta di competenza. Prego.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Rispondo all'interrogazione in oggetto. Attualmente l'amministrazione comunale non ha politiche, provvedimenti e aggiornamenti del piano edilizio comunale, non essendo quest'ultimo uno strumento o un piano approvato dal Comune di Borgomanero, poiché non è previsto dall'ordinamento edilizio ed urbanistico a livello regionale. Con riferimento ai piani e ai regolamenti adottati ed approvati dal Comune di Borgomanero, vi sono il regolamento edilizio e il piano regolatore generale comunale. Il primo, redatto sulla scorta del regolamento edilizio tipo regionale, pur non essendo in vigore nella sua totalità, in attesa dell'approvazione della variante strumentale del piano regolatore, individua comunque alcune prescrizioni circa l'impermeabilità dei suoli finalizzata al ricarico della falda acquifera, senza sovrapporsi ai comportamenti ordinati con l'ordinanza sindacale numero 128 del 21 aprile 2022. Tale ordinanza oggi non è più in vigore. Nel dichiarare l'emergenza idrica sul territorio comunale, detta precise indicazioni su comportamenti vietati o a evitare lo spreco di risorse idriche ed integra quanto già contenuto nel regolamento edilizio. Nei confronti avuti con Acqua Novara Vico S.p.A., che si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale numero 1 del Verbagno Cusoso alla pianura novarese, è stata evidenziata la possibilità di sviluppo di una rete idrica duale, consentendo così un risparmio delle risorse idropotabili. Attualmente non vi sono però previsioni di realizzazione di una rete in tal senso, che dovrebbe essere approvata da tutti i sindaci dell'ambito e contenuta nel piano di investimenti del gestore dell'acquedotto, Acque Novara VCO. Nell'attuale piano di investimenti, sino al 2026, prevede un impegno di spesa pari a 150 milioni di euro, però è in fase di aggiornamento alla luce dei cambiamenti climatici. Abbiamo fatto una serie di incontri, quindi alcune cose sono state sottolineate e cambiate. Qualora l'indicazione del territorio di riferimento dell'ambito fosse quello di realizzare una rete duale, attualmente assente, o qualora precise indicazioni a livello regionale lo prescrivessero, il Comune valuterà come introdurre nei propri regolamenti o piani tali indicazioni. Si sottolinea che la legge numero 36 del 5 gennaio 1994, che aveva e prevedeva l'installazione di reti duali negli insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, è stata abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 152 del 2006, ad eccezione dell'articolo 22,6. Grazie.
Grazie. Scusate, grazie signor Sindaco. La consigliera Biondelli come si dichiara? Soddisfatta?
Sì, grazie. Apprendiamo e accogliamo favorevolmente la sua risposta all'interrogazione, in quanto siamo perfettamente consci della natura del problema in questione e delle burocrazie sovracomunali che hanno competenze specifiche in materia. L'ordinanza 128 del 21 aprile 2022 risulta essere condivisibile e soprattutto vigile e attenta alla questione in oggetto. Tuttavia, le chiediamo, signor Sindaco, di farsi parte diligente, insieme agli uffici e all'azienda Acqua Novara VCO, di una migliore approfondita verifica delle perdite delle tubature presenti nel sottosuolo della nostra città. Perdite d'acqua che fanno lievitare i costi in bolletta per cittadini e aziende, impattano notevolmente sullo spreco di una risorsa importante come l'acqua. Per tale ragione ci dichiariamo soddisfatti della risposta. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Biondelli. Passiamo alla prossima interrogazione presentata dai consiglieri Zanetta Valentina, Bellone Nicoletta, Biondelli Sonia e Faggiano Roberto Cataldo in data 15 maggio 2023 al numero 22185/2023 relativa alla soppressione dei passaggi a livello nella zona delle Cascine Meda, Parolini e Selvetta e dalla nuova strada della Cascina Meda a via Ghiglione. La parola alla consigliera Zanetta Valentina, prego.
Grazie. Facendo riferimento alla delibera numero 23 del Consiglio Comunale del 30 giugno 2021 relativa alla conversione, convenzione con RFI per la soppressione dei passaggi a livello siti al chilometro 27 più 726, 28 più 076, 28 più 671 e 32 più 363, in cui era stata apportata una variazione alla precedente convenzione che prevede il temporaneo mantenimento del passaggio a livello in via Parolini, nel rammentare che a suo tempo erano state espresse ripetutamente sia da parte dei residenti della zona interessata e sia dalla minoranza consigliare osservazioni critiche circa il netto peggioramento dei collegamenti, in particolare per i pedoni e per i ciclisti, che si verificherà con la soppressione dei passaggi a livello tra gli insediamenti posti a est della ferrovia e l'area di Rivano e via Novara, il degrado del paesaggio e dell'ambiente nell'area agricola delle Cascine Parolini, Meda e Selvetta, che si verificherà a seguito della costruzione della strada, e ricordando che nella riunione tenuta nella sala consigliare in data 16 febbraio 2021 il sindaco si era impegnato con i rappresentanti della comunità interessata a rimodulare il progetto della nuova strada, valutando insieme ad un gruppo di rappresentanti della comunità locale il suo progetto definitivo, sia in termini di dimensione che di percorsi alternativi e sia di modalità di limitazione del traffico, e includere nella seconda convenzione con RFI, ancora da stipulare, legata al sottopasso di via Ghiglione, un sottopasso ciclopedonale tra via Parolini e via Novara, considerato che la legge 20 marzo 1865 numero 2248, tuttora in vigore e ricamata nella stessa convenzione tra Comune e RFI, stabilisce che la soppressione dei passaggi a livello deve essere accompagnata dalla realizzazione di manufatti sostitutivi, sottopassaggio cavalcavia o con deviazioni stradali, in modo tale da ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza a proprie spese tutte le comunicazioni pubbliche e private che la ferrovia interrompe, e tra queste debbono essere considerate anche le comunicazioni pedonali e ciclabili. Al semplice scopo di pervenire ad una soluzione che possa soddisfare quanto più possibile i diversi aspetti della questione in argomento, che devono comprendere, oltre a quelli riferiti alla viabilità automobilistica, alla mobilità ciclabile e pedonale e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente agricolo su cui si interverrà, interrogano il signor sindaco e gli assessori competenti per conoscere a che punto è la redazione del progetto della nuova strada e quali sono gli approfondimenti tecnici eseguiti in termini di dimensioni della strada, di percorsi alternativi, di modalità di limitazione del traffico, di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente agricolo esistente. Quali soluzioni tecniche sono allo studio per il previsto sottopassaggio di via Ghiglione e per l'ipotizzato sottopassaggio ciclopedonale in via Parolini? Opere che completeranno il sistema di collegamento tra l'area delle Cascine e quella di Rivano e via Novara, e con quali modalità l'amministrazione intende coinvolgere i cittadini per la valutazione del progetto della nuova strada e per informarli sulle ipotesi progettuali allo studio sui futuri sottopassi di via Ghiglione e via Parolini. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Zanetta. La parola al vice sindaco, assessore Ignazio Stefano Zanetta.
Grazie Presidente, do risposta all'interrogazione. La società affidataria del servizio redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel corso dell'anno passato ha presentato un fascicolo progettuale in cui ha analizzato più alternative progettuali sia in termini di percorso sia in termini di sezione stradale. Attualmente l'amministrazione sta valutando con i professionisti incaricati il miglior percorso possibile in relazione al minor consumo di suolo utilizzando i percorsi già esistenti in aderenza alle previsioni del PRGC e della sezione stradale come definita nella modifica alla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 23 del 30 giugno 21, sezione stradale categoria F strada locale. Nei giorni scorsi il sindaco è stato contattato da RFI per preannunciare una possibile riunione in presenza anche della Regione Piemonte al fine di valutare la realizzazione del sottopasso di via Ghiglione previa sottoscrizione di una nuova convenzione. Come già più volte ribadito ai residenti della zona, in quella sede l'amministrazione comunale proporrà nuovamente la richiesta di realizzazione di un passaggio ciclopedonale all'altezza del passaggio a livello di via Parolini. L'amministrazione comunale, quando la ditta incaricata presenterà un progetto approfondito relativo alla realizzazione della nuova strada, convocherà un incontro con i portavoce della suddetta area. Questa è la risposta, consigliera, posso aggiungere solo due cose? Solo per ricordare, perché vedo che la convenzione, si ricorda, è stata già modificata perché sono già stati fatti una serie di colloqui in quegli anni insieme ai rappresentanti della zona, e quindi la strada che inizialmente nella prima convenzione era di categoria E, quindi più grande, è stata portata alla categoria F, quindi strada locale, no? Appunto per andare incontro anche a quanto lei ha giustamente sottolineato nella sua interrogazione. E sulla questione anche del passaggio ciclo pedonale di via Parolini, emerso durante anche la discussione dei residenti, l'amministrazione chiederà fortemente di poterlo realizzare, tanto anche perché si andrebbe a collegare con la pista ciclo pedonale che stiamo realizzando, arrivando fino alla Meda, per permettere, come era emerso anche al quartiere, che poi a un certo punto con la realizzazione e con la chiusura dei passaggi a livelli e poi vabbè con il sottopasso in Viguglione, comunque si trovava ad essere diciamo chiuso dall'altra parte, cioè anche la ciclo pedonale è stata studiata per arrivare lì, quindi è tutto interesse nostro cercare il più possibile di portarla a casa in modo che possa essere utilizzata anche quella pista ciclo pedonale a favore dei residenti per poter andare alla comunità di Rivano piuttosto che ai servizi in quella zona che si trovano sulla via Novara. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Chiedo alla consigliera Zanetta se si dichiara soddisfatta oppure no. Grazie.
Allora, volevo dichiarare la mia soddisfazione rispetto a questa risposta, nel senso che mi fa piacere la valutazione che è stata presa in carico rispetto all'impatto sull'ambiente, quindi un'attenzione a consumare meno suolo possibile in un'area agricola comunque di pregio, valorizzata in questi anni proprio dopo le chiusure forzate di lockdown, per cui questa è una sottolineatura che mi fa piacere evidenziare, quindi un concreto, un'attenzione, un ascolto rispetto alle perplessità dei cittadini. Lo stesso il fatto che si tenga conto delle osservazioni nate proprio dal dibattito che è nato 2 anni fa attorno a questo progetto rispetto alla volontà dei cittadini di chiedere un collegamento più diretto, che non sia solo una strada ma un sottopasso che permetta agevolmente di poter attraversare la linea ferroviaria. Quindi il fatto che questi suggerimenti siano stati colti mi fa piacere sottolinearli. Volevo soltanto però sottolineare che quando appunto la ditta incaricata presenterà progetto, penso quello definitivo, quindi non ci saranno ulteriori confronti rispetto, cioè si delega, vigileremo affinché appunto sia adeguatamente coinvolta non soltanto una rappresentanza o i cosiddetti portavoce, ma la cittadinanza venga coinvolta nella condivisione del progetto e con una comunicazione che possa davvero tener conto di un processo che secondo me è stato molto importante, ovvero quello di cittadini che attenti si sono organizzati, hanno discusso, hanno presentato le loro istanze diverse, alcune probabilmente più fattibili di altre, però è importante dare seguito a questa partecipazione attiva, quindi verificare con la cittadinanza il progetto e condividerlo. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Zanetta. Proseguiamo con la prossima interrogazione presentata dai consiglieri Bellone Nicoletta, Zanetta Valentina, Biondelli Sonia e Faggiano Roberto Cataldo, in data 15 maggio 2023, al numero 22195, sempre del 23, sul futuro della viabilità pedonale in via Rona dopo la chiusura del passaggio a livello da parte di Ferrovie dello Stato il giorno 2 giugno 2023. La parola alla prima firmataria, consigliera Bellone Nicoletta. Prego, a facoltà.
Grazie.
Premesso che durante il Consiglio Comunale del 27/03/2023 si è discusso sulla situazione di degrado in cui versa il parcheggio sotterraneo davanti alla stazione ferroviaria, che comprende anche l'unico passaggio pedonale agibile di collegamento tra i due tronchi della via Runa dopo la chiusura del passaggio a livello da parte di Ferrovie dello Stato il giorno 2 giugno 2023. Considerato che alla fine della discussione l'amministrazione comunale è arrivata alla conclusione che la manutenzione del parcheggio e dell'unico passaggio pedonale utile risulta difficoltosa e costosa perché mal progettata dalla vecchia amministrazione e di conseguenza l'area rimarrà nella situazione attuale di insicurezza, rilevato che molti cittadini residenti in via Rona e nelle vie limitrofe, che sono diventate le nuove zone residenziali della città con la presenza di numerose famiglie con bambini e ragazzi, chiedono come potrà essere la nuova pedonabilità dopo il 2 giugno, visto che quella esistente non sarà riqualificata. I sottoscritti consiglieri interrogano il sindaco e l'amministrazione comunale al fine di conoscere se è stata valutata la progettazione di un nuovo passaggio pedonale, considerando anche soluzioni diverse dalla soluzione sottopasso, che come ci ha ricordato il sindaco nel Consiglio Comunale sopracitato non può essere realizzato e che comunque avrebbe le stesse problematiche di quello esistente. Grazie.
Grazie consigliera Bellone. Risponde all'interrogazione il nostro sindaco, signor Sergio Bossi. A lei.
Grazie Presidente, rispondo all'interrogazione in oggetto. Il verbale di consegna del sottopasso veicolare denominato Opera 1 in via Arona, protocollo 11.051 del 2023, dell'1/3/2023, prevede espressamente la chiusura del passaggio a livello che sia condizionata alla realizzazione di alcune opere ed aspetti di dettaglio, attualmente non completati e non sono stati ancora completati. Ed eseguiti così come meglio identificati e prescritta nella nota protocollo 10.321 del 2023, del 24/2/2023 dal dirigente dell'area tecnica, espressamente richiamata nel verbale. Ricordando che la realizzazione dell'attuale sottopasso veicolare prevede anche un passaggio pedonale, la realizzazione di un ulteriore sottopasso pedonale diverso rispetto a quello che attualmente sottopassa i binari della stazione ferroviaria era già stata valutata a livello preliminare con RFI. In occasione degli incontri preliminari avvenuti con la consegna del primo sottopasso, denominato Opera 1, l'amministrazione ha chiesto ad RFI di impegnarsi a riqualificare l'attuale sottopasso della stazione ferroviaria, data la volontà dell'amministrazione comunale di realizzare un diverso sistema di uscita con rampe che consenta a pedoni e cicli di arrivare al piano del piazzale antestante alla stazione ferroviaria. Attualmente non vi sono aggiornamenti da parte di RFI che l'attuazione della riqualificazione dell'attuale sottopasso pedonale nella stazione ferroviaria. Aggiungo, se mi consente, che questa sera, quando abbiamo parlato al punto 3 dell'ordine del giorno, avete notato che sono già stati stanziati, e credetemi non è stato facile, 300.000 euro che probabilmente non saranno tutti basta, ma non abbiamo ancora una progettazione definitiva e quindi abbiamo deciso di stanziare questi soldi per andare a creare questa rampa e per isolare il parcheggio della stazione, cioè nel senso finalmente riusciamo a chiuderlo, ok? Quindi dovremmo evitare tutti i problemi e i danni subiti in questi anni. Grazie.
Grazie signor sindaco, la consigliera Bellone come si dichiara? Favorevole? Nel senso contenta e soddisfatta?
Ringrazio e sono soddisfatta della risposta, soprattutto anche di questa ultima parte che è stata inserita in bilancio, anche perché sono contenta che questa città non sia più divisa, cioè abbiamo lottato insomma per tanti anni perché la città a livello proprio veicolare non fosse più divisa in due, e averla poi divisa invece a livello pedonale era veramente brutto, anche perché è vero che questo nuovo passaggio sottopasso ha creato un passaggio pedonale, però è un passaggio pedonale che arriva in un punto della città che purtroppo rimane più lontano dal centro, cioè quello tra la via Arona, arrivi subito insomma a quelli che sono i negozi, la farmacia, la banca, per cui diventa veramente comodo passare dall'altra parte, dove arrivi in via Fratelli Maioni sei comunque lontano, e quindi sono contenta che l'amministrazione abbia messo in bilancio questo, abbia stanziato, insomma, messo in bilancio questa cifra per poter riqualificare. Ecco. E teniamo monitorato anche il discorso della pulizia, perché veramente c'è questa cosa delle ferrovie dello Stato, io non so se poi effettivamente dedicheranno del tempo e del lavoro alla pulizia, al decoro del tratto praticamente che sta proprio sotto alla stazione. Quindi grazie, sono soddisfatta della risposta.
Grazie a lei, consigliera. Proseguiamo con l'interrogazione al punto 7, presentata dai consiglieri Faggiano Roberto Cataldo, Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta e Zanetta Valentina, in data 29 maggio 2023, al numero 24557 del 23, relativa al funzionamento della Commissione Permanente 2. La parola al primo firmatario, consigliere Faggiano Roberto Cataldo. Sì, è la 7. A me l'hanno messa come 7. Parola al consigliere Roberto Faggiano Cataldo. Ultimo punto.
Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari Permanenti. Oggetto funzionamento della Commissione Permanente 2. Come previsto dai regolamenti vigenti e come confermato dalla recente votazione durante il Consiglio Comunale del 27 aprile 2023, che ha confermato le commissioni permanenti, volevo porre l'attenzione sulla commissione permanente numero 2. La citata commissione prevede le seguenti competenze: istruzione, cultura, sport, assistenza, lavoro, politiche giovanili, decentramento, protezione civile, gemellaggio, turismo, fiera, marketing urbano. Con grande rammarico registro che dall'insediamento di questa consigliatura, nonostante la rilevanza dei temi di competenza, la commissione in oggetto è stata convocata solamente in due occasioni, di cui la prima per formalizzare l'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Come da verbale redatto dalla dottoressa Barbara Rosa Spina, l'assessore Francesco Valsesia, intervenendo durante la prima seduta del 19 settembre 2022, aveva sottolineato come la commissione dovesse essere il tavolo informale di lavoro e di confronto circa le materie sottoposte alla sua competenza. Feci eco a queste parole ritenendole un buon proposito rispetto al lavoro deficitario che la Commissione Permanente 2 aveva prodotto nel precedente quinquennio, quando veniva convocata quasi unicamente per discutere di ingressi e uscite rispetto al canile comunale. Ricordando che anche lei, signor Sindaco, durante una delle ultime sedute di Consiglio Comunale ha chiesto a noi rappresentanti della minoranza di collaborare per sviluppare idee e proposte, specificatamente in ordine alle politiche giovanili, e rilevando che si renderà necessario eleggere un nuovo presidente della commissione in oggetto a seguito delle dimissioni del collega consigliere Roberto Nonnis, lo scrivente consigliere interroga il sindaco al fine di conoscere la sua valutazione in merito al lavoro svolto dalla Commissione Permanente 2 in questo periodo, se ritiene che la suddetta istituzione possa essere un fattore di utile sviluppo delle competenze ad essa riservate, oltre che un fattivo tavolo di confronto e aiuto per gli assessori competenti.
Grazie consigliere, risponde l'assessore Valsesia Francesco, prego a facoltà.
Grazie Presidente, risposta all'interrogazione protocollata in data 29 maggio 2023 al numero 24557/2023 relativo al funzionamento della Commissione Permanente 2. In esito all'interrogazione di cui all'oggetto rimetto la risposta richiesta alle considerazioni che seguono. Il quesito proposto merita di essere esaminato sotto un duplice profilo. Il primo attiene alla valutazione circa il lavoro svolto dalla Commissione Permanente 2 in questo periodo. Il secondo, invece, afferisce alla domandata opinione rispetto al fatto che la medesima Commissione possa essere un utile fattore di sviluppo delle competenze ad essa riservate, oltre che un fattivo tavolo di confronto e di aiuto per gli assessori competenti. I due argomenti non possono però essere trattati se non attraverso una breve analisi preliminare circa la natura delle commissioni consigliari. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 267/2000, testo unico sugli enti locali.
Le commissioni consigliari permanenti, organismi istituiti ai sensi dell'articolo 44 del medesimo decreto legislativo e disciplinati dallo statuto e dal regolamento comunale, sono una mera articolazione interna all'assemblea consigliare, avendo le stesse competenze rispetto alle materie proprie attribuite a questa. Da ciò ne deriva che le commissioni debbano essere convocate esclusivamente per trattare gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale e per i quali la commissione sia competente ad esprimere pareri, valutazioni o a richiedere approfondimenti con finalità unicamente consultiva e non vincolante. Con le fatte premesse, pertanto, non si può non valutare positivamente il lavoro svolto dalla Commissione Permanente 2, convocata sin qui legittimamente e correttamente, per analizzare gli argomenti di sua spettanza e oggetto poi di successiva delibera consigliare. In ordine poi alla considerazione circa il fatto che la medesima commissione possa essere un utile fattore di sviluppo delle competenze ad essa riservata, oltre che un fattivo tavolo di confronto e di aiuto per gli assessori competenti, sottolineo come, anche in tale consesso, maggioranza e minoranza abbiano più volte espresso apprezzamento sulle modalità di funzionamento e di approfondimento dei temi affrontati in tutte e tre le commissioni quando convocate, che restano quindi un fattivo tavolo di confronto e aiuto per gli assessori competenti. La risposta all'interrogazione, che potrebbe anche fermarsi con le sue esposte osservazioni, merita però un ulteriore approfondimento. Nel percorso motivo che conduce alla domanda, infatti, gli interroganti fanno riferimento a quanto accaduto nel contesto della seduta della Commissione 2 del 19 settembre 2022, con il seguente inciso. L'assessore Francesco Valsesia, intervenendo, aveva sottolineato come la Commissione dovesse essere il tavolo informale di lavoro e di confronto circa le materie sottoposte alla sua competenza. Le parole, così come estrapolate, potrebbero ingenerare, se non chiarite, fraintendimenti rispetto al funzionamento proprio delle tre commissioni consigliari. L'assessore, nella fattispecie, ha ricordato innanzitutto che la commissione è il luogo di discussione delle proposte di deliberazione da portare in consiglio comunale. Ha poi aggiunto che i membri della commissione potrebbero essere convocati come tavolo informale di lavoro e di confronto sulle materie oggetto della commissione stessa. Da un lato, quindi, ha correttamente specificato quali debbano essere le prerogative degli organi consultivi e dall'altro ha manifestato la possibilità informale di trattare con i consiglieri comunali alcune questioni attinenti agli ambiti di operatività delle deleghe proprie della Commissione. Considerato che il significato delle parole riveste particolare rilievo, come più volte sostenuto anche dagli interroganti nelle sedute di Consiglio, si sottolinea come i termini utilizzati debbano essere correttamente riportati e interpretati. L'assessore, infatti, ha espresso un concetto di discrezionalità organizzativa, riferendosi all'eventuale coinvolgimento dei consiglieri comunali nelle commissioni. Testuale, i membri delle commissioni potrebbero essere convocati, e non come la commissione dovesse essere, come riportato nel testo dell'interrogazione, non esprimendo o assumendo quindi per se stesso altri alcun impegno o obbligo. Si può affermare, senza timore di smentita, che nel corso del primo mandato, così come oggi, sindaco e componenti della Giunta abbiano sempre dato la piena disponibilità anche nei confronti dei consiglieri di minoranza su ogni tema o ogni questione, ciascuno con le proprie prerogative e modalità. Alla luce di quanto esposto, quindi, le commissioni per natura propria dovranno continuare a costituire organismi istituzionali operando secondo le proprie regole e con le competenze previste dalle norme, mentre ogni altra informale modalità di condivisione non potrà che avere risvolti costruttivi e di crescita.
Grazie, assessore. Consigliere Faggiano, come si dichiara? Soddisfatto?
Vede, Presidente, io, dopo la prima lettura di questa risposta, che peraltro la firma del sindaco è stata letta dall'assessore, e mi piacerebbe sapere, penso di no, se è stata letta bene dopo che è stata redatta questa risposta, perché per come conosco il sindaco sono convinto che queste non siano le sue parole. E lo dico perché se la prima parte della risposta poteva lasciarmi quasi indifferente, anche se poi andrò a sottolineare un aspetto, ovvero quando si dice che le commissioni debbono essere convocate esclusivamente per trattare gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale, io obietto che all'articolo 53,2 del nostro regolamento comunale si dice che le commissioni debbono trattare con precedenza gli argomenti rinviati al Consiglio Comunale, con precedenza, non esclusivamente. e al successivo articolo 57,3 si dice si dà facoltà ad un terzo dei componenti della Commissione di convocare per discutere di argomenti competenti alla Commissione stessa. Pertanto vuol dire che al di fuori degli argomenti di Consiglio un terzo dei componenti potrebbero convocare. Peraltro evidenzio anche, come già fatto informalmente in Commissione, che soprattutto nella scorsa consigliatura, la Commissione Urbanistica, con dirigente Manuelli e assessore l'attuale Presidente del Consiglio Annalisa Beccaria, si è convocata più volte anche solo per una fase preparatoria dei lavori oppure consultoria, così come in Commissione 1 quando si è trattato di parlare di regolamenti, tant'è vero che un regolamento, specificatamente quello lì sugli aiuti Covid, è entrato con una bozza e dopo una discussione serrata, proposta dal sottoscritto, è uscita con tutto un altro obiettivo e intendimento. Pertanto io rigetto la motivazione per cui le commissioni debbano essere convocate esclusivamente per trattare argomenti da proporre al Consiglio Comunale. Ma non è tanto questo, questo mi avrebbe lasciato quasi indifferente. Non mi sarei dichiarato né soddisfatto né insoddisfatto. E vi assicuro che dopo, adesso sono moderatamente calmo nel rispondere a questa, nel dichiararmi a questa risposta, perché dopo che l'ho letto la prima volta ero quasi offeso. E vado a spiegare il perché ero quasi offeso, perché nel momento in cui, e qui dico che probabilmente non riconosco le intenzioni di chi poi prende la firma, ma non è una colpa assolutamente, tanto è vero che l'ha firmata il sindaco, l'ha poi discussa l'assessore, è il gioco delle parti, non è quello. Ma quando si va a riprendere in un periodo quella mia iniziativa relativamente alle parole non ostili, perciò all'educazione del linguaggio nelle istituzioni, ed è questa la sottigliezza, perché quando si va a dire, considerato che il significato delle parole riveste particolare rilievo, come più volte sostenuto anche dagli interroganti nel studio di consiglio, cosa si sta dicendo? Che io nel fare questa interrogazione sono maleducato? Sono scortese? Io faccio un'interrogazione per capire, secondo voi è normale che una commissione che ha tutte quelle competenze si convochi solo due volte, di cui una volta per parlare per votare il presidente e vicepresidente e la seconda volta per formalizzare lo statuto della Via Malata? Secondo me no, poi voi mi dite di sì e va bene, perché ripeto sempre, avete vinto con il 70%, va bene, ma non portiamo altri elementi che vadano a ledere l'onorabilità dei consiglieri, perché questo mi fa saltare la mosca al naso. Attenzione, perché qui andiamo anche nel campo della semantica, perché nel momento in cui io probabilmente sono stato distratto nel riportare potere con dovere. È vero, sono andato poi a riprendermi il... No, ha ragione assessore, ha ragione. C'era scritto potere e non dovere. Ma lei mi consentirà che dovere in quell'accezione a cui io credevo lei si riferisse durante quella commissione, e ritenevo che fosse così anche
consigliere,
durante...
Sono scaduti i 5 minuti, le concedo 2 minuti.
5 minuti, tanto dopo non discuto l'altra, abbia pazienza, questa è una cosa secondo me interessante.
Le concedo 2 minuti, prego.
Mi prenderò anche 20 minuti. Allora, nel momento in cui il dovere era quasi non come un imperio, ma come un intendimento. Cioè, spero che questa debba diventare un intendimento. Ora, mi prenderò questi ulteriori minuto e mezzo per dare delle date.
29/10/2023, premio Borgomanese dell'anno. 26/11/2022, attestati di giornata dell'attestato di riconoscimenti sportivi. 22 gennaio 2023, insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 1 marzo 2023, inaugurazione del sottopasso. 15 marzo 2023, a scuola dei cantautori, bellissimo concerto su De André. 18 marzo 2023, presentazione del libro Domani in Terra a Villa Marazza. 19 marzo 2023, open day della Fondazione Marazza sui matrimoni, unico presente. 23 marzo 2023, conferenza finale di Spring a Torino. 23 marzo 2023, presentazione del progetto di cooperazione internazionale Green alla Villa Marazza. 25 maggio 2023, serata finale a Scuola dei Cantatori. 27 maggio 2023, marcia alimentare con l'assessore Franco Cerutti. 27 maggio 2023, premiazione impiegato gentile. 17 giugno 2023, consegna della Costituzione in Villa Marazza. 18 giugno 2023, Borgomanero in Bionda, una serata sui libri noir con anche un birrificio artigianale borgomanerese. 22 giugno 2023, premiazione consegna dei diplomi per lo studente dell'anno. 17 luglio 2023, concerto di musica a palazzo qua sotto. Questi sono tutti gli eventi a cui il sottoscritto consigliere ha partecipato. Non c'è un consigliere in questa sala che ha partecipato a più eventi, per cui io ho grandissimo rispetto del lavoro che fa quell'assessorato, ho grandissimo rispetto per quell'assessorato, mi sembra del tutto legittimo che chieda che quella commissione funzioni. E per inciso chiudo, io non troverete mai un mio riportato dove io ho parlato positivamente del funzionamento della Commissione 2. Anche prima la collega Poletti ha detto Fangiano parla bene della Commissione Bilancio. Certo, parla bene della Commissione Bilancio, ma sono stato io a mandare un messaggio dicendo che non si può convocare le 17. Per cui, attenzione, quando si riportano le cose, le si devono riportare fedelmente. La Commissione 1 funziona bene, la Commissione 1 funziona benissimo, perché se si viene in Commissione 1 si capiscono bene gli aspetti del bilancio. La Commissione 3 funziona bene? Sì, funziona bene, anche perché se uno come me, che non capiva nulla di urbanistica, grazie soprattutto alla scorsa consigliatura, qualcosina ha incominciato a capirle, perché la Commissione 3 funziona bene. La Commissione 2 funziona bene? No, non perché non funziona! Perché se c'è un qualcosa che è sempre schiacciato sull'off, è un qualcosa che non funziona. Adesso ci sarà il Presidente Massimo Zanetta, io spero che questa Commissione venga convocata più volte anche per confrontarsi, anche perché, e chiudo, anche perché nel momento in cui noi sappiamo prima le cose, probabilmente le possiamo anche promuovere al nostro interno, ok? Possiamo anche promuoverle al nostro interno. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Chiede di rispondere, di ribattere l'assessore.
Una brevissima replica, prego. No? Perché mi sembra quasi che il consigliere Faggiano ne faccia una questione personale, laddove dice mi sono sentito dato del maleducato dare del maleducato e dello scortese. Non mi sembra che dalle parole scritte emerga questa considerazione. Poi se lei ritiene di sentirsi personalmente chiamato in causa in questi termini, le assicuro che non è così. La risposta all'interrogazione è stata data dal sottoscritto, perché naturalmente il sottoscritto è stato chiamato in prima persona, okay? Nella parte emotiva dell'interrogazione vengono citate le parole dell'assessore Valsesi, il quale non rinnega e non rinnegherà mai quello che ha detto in quella sede, okay? E quindi quando ci sarà il momento la commissione verrà convocata. È altrettanto vero che di quella commissione non fa parte solo l'assessore Valsesia, perché le deleghe, ho risposto io ma poteva rispondere qualsiasi altro collega di giunta, okay? Perché lì dentro ci sono tutta una serie di deleghe, forse un assessore non ha competenza per quella commissione. Quindi, come c'è scritto nella risposta, ciascuno di noi ha il proprio modo, perché poi, consigliere Faggiano, lei sa benissimo che quando alza il telefono o passa per i corridoi del comune, nessuno degli assessori è mai scappato, le ha girato la schiena, il sottoscritto compreso, okay? Quindi se c'è da chiedere le cose le si possono chiedere, se c'è da impostare una commissione tra virgolette informale, okay? Quello che è stato sottolineato nella risposta è questo, cioè la parte formale e quella un po' meno istituzionale, ma che caratterizza da sempre, da 5 anni, da 6 anni a questa parte, l'atteggiamento che il sindaco Bossi e la sua giunta hanno con tutti i consiglieri comunali se vengono interpellati, naturalmente, perché io sono anche contento che lei partecipi alle varie iniziative, no? Però, insomma, voglio dire, la commissione può essere convocata in maniera formale o anche informale, parlando anche per i corridoi o informandosi rispetto alle attività. Tutto qui.
Grazie, assessore Valsesi.
Allora, intanto...
Per motivi personali, se me lo chiede per motivi personali può intervenire.
No, non sono motivi personali.
Ma sono
quali?
Assolutamente motivi personali. Tanto è vero che siamo andati sul tema del personale, ma ci metterò 30
secondi. Sei andato sul tema del personale, perché hai voluto interpretarla così.
Ci metto 30 secondi. Ringrazio per il chiarimento, pertanto deduco che non sia un motivo personale. Ribadisco che però... ci vuole anche un'istituzionalizzazione dei lavori, perché è chiaro che io parlo con te, parlo con Elisa, parlo con Sergio, ci mancherebbe altro, ma ci vuole un'istituzionalizzazione, perché voi siete maggioranza e quello che fate è alla luce del sole. Noi che siamo minoranza, per lasciare traccia di fronte a chi ci ha eletti, dobbiamo avere un'istituzionalizzazione. L'istituzionalizzazione sono, ad esempio, i verbali della Commissione. E qua chiudo perché sennò andiamo troppo avanti. Comunque, ovviamente, non c'è nulla di personale da parte mia.
Grazie. Proseguiamo con la successiva interrogazione. Siamo al punto 8, presentata dai consiglieri Biondelli Sonia, Faggiano Roberto Cataldo, Belloni Nicoletta, Zanetta Valentina, in data 30 maggio 23 al numero 24886, per chiedere informazioni in merito alla realizzazione di una nuova area cani a Borgomanero. La parola alla prima firmataria, consigliera Biondelli Sonia. A facoltà.
Grazie Presidente. Premesso che avere a disposizione un'area cani in questa città è un'esigenza sentita da tempo dalla maggior parte dei cittadini, in quanto gli animali, ed in particolar modo i cani, sono diventati una parte importante e integrante della nostra vita. Per questo un'area cani adeguata sarebbe un toccasana per i nostri amici a quattro zampe e per i loro proprietari. Il cane, essendo un animale socievole, necessita di instaurare relazioni significative con i suoi simili, ma anche con gli esseri umani. Pertanto, risulta importante offrire alla comunità uno spazio verde riservato esclusivamente alla crescita, al benessere e al divertimento del cane. Molti dei nostri amici, inoltre, sono tenuti in appartamento e quindi necessitano di uno spazio adeguato dove poter correre liberi dal guinzaglio e socializzare, senza che il proprietario incorra in sanzioni. Le aree cani necessitano di spazi e manutenzione adeguate e costanti. L'attuale area cani in via Fornari non è idonea per lo scopo sopraindicato a livello di spazi, sicurezza e pulizia, considerato che più volte in questi ultimi anni da parte dei cittadini sono sorte richieste in merito. Più volte avete espresso intenzioni ed esposto possibili idee e soluzioni senza presentare progetti concreti. Più volte ho scritto personalmente all'assessore competente di sistemare temporaneamente l'area cani attuale, alzando e sistemando le reti, rotte o troppo basse che hanno causato incidenti tra cani avvenuti negli ultimi mesi. Si interroga il sindaco per conoscere se temporaneamente c'è l'intenzione di sistemare quella attuale, se come da voi annunciato in passato e precedentemente evidenziato c'è la reale intenzione in merito al progetto di una nuova area cani e relative tempistiche. Grazie.
Grazie a lei consigliera Biondelli, la parola al nostro sindaco per rispondere all'interrogazione. A facoltà.
Grazie Presidente. Una battuta, prendo atto che non sono l'unico che alza i toni della voce. Fino a ieri ero l'unico, adesso siamo in due. Allora, rispondo all'interrogazione in oggetto. Premesso che si condividono le considerazioni preliminari dell'interrogazione, con particolare riferimento al fatto che l'attuale area cani sita in via Fornari non sia quasi più idonea a livello di spazi per gli animali, l'area esistente non risulta adeguabile per evidenti limiti fisici e piccolina come area. Le aree cani necessitano di specifiche caratteristiche che permettano di raggiungere gli obiettivi di socializzazione e movimento degli animali, mantenendo livelli alti di sicurezza. In particolare queste prevedono aree di avere dimensioni adeguate e devono essere suddivise tra cani di taglia piccola e cani di taglia medio-grande, devono avere un'adeguata area di accesso e uscita e devono portare il padrone a non scollegarsi col proprio cane. Premesso inoltre che In questi anni sono stati continuamente effettuati interventi di manutenzione all'area cani esistente, in particolare in seguito alle segnalazioni ricevute anche dalla consigliera Sonia Biondelli, perché sono tante le segnalazioni che sono arrivate da parte dei cittadini. In data 11 gennaio 2023 è stato subito effettuato un intervento richiesto di sistemazione della rete metallica e di delimitazione di confine con il parco giochi. La pulizia dell'area cani è operata dalla cooperativa Lavoro Malgrado Tutto. L'appalto prevede per gli interventi di pulizia siano svolti nel periodo invernale dal 1 novembre al 31 marzo con una frequenza di 3 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, mentre nel periodo estivo dal 1 aprile al 31 ottobre la frequenza è giornaliera. Relativamente alla richiesta di conoscere se ci sia l'intenzione di sistemare l'area cani via Fornara, si conferma che si continuerà ad operare sull'area esistente con la manutenzione della stessa, come sempre accade. Al contempo si evidenzia però che la stessa area cani necessiterebbe di un intervento strutturale che ne porterebbe la chiusura per un periodo di tempo medio-lungo. Relativamente alla richiesta di conoscere se ci sia la reale intenzione di realizzare una nuova area destinata, si conferma che è stato elaborato il progetto di una nuova area cani localizzata in via Aldo Moro, nella zona libera, limitrofa al parcheggio esistente. In seguito ad analisi di diverse alternative localizzative, questa risulta la più idonea rispetto alle caratteristiche necessarie. Il progetto prevede la realizzazione di un'area di superficie di circa 610 metri quadrati, suddivisa in 2 settori distinti a seconda delle dimensioni dei cani, la realizzazione di ingresso con un'area filtro, recinzioni di altezza idonea per garantire la sicurezza agli utenti e le aree attrezzate per il gioco degli animali. Si riporta di seguito lo stralcio della planimetria, l'avete visto lì allegato, di progetto, rinnovando ancora la completa disponibilità al confronto e alla messa a disposizione dei documenti che anche in altre sedi. Le tempistiche del progetto, oltre ad essere vincolate dal reperimento delle risorse finanziarie all'interno del bilancio, sono vincolate anche dalla disponibilità da parte della provincia di Novara alla concessione e al trasferimento dell'area di proprietà su cui si sviluppa l'intervento. L'autorizzazione già in questa fase preliminare è stata condivisa. Aggiungo, e l'avete visto questa sera, no? Sugli equilibri di bilancio sono stati stanziati 160.000 euro per la realizzazione di quell'area. Quindi cosa succede? Adesso ci sarà, quindi il progetto c'è, i soldi ci sono, quindi gara d'appalto, è chiaro che ci sono diciamo alcune cose che vanno sviscerate, come vi dicevo, con la provincia di Novara, ma per il resto credo che siamo a buon punto. Grazie.
Grazie a lei, signor Sindaco. La consigliera Biondelli come si dichiara?
Se posso, Presidente, avere 2 minuti per...
Le concedo 2 minuti.
Grazie. Per rivolgermi non tanto al Sindaco, ma anche in particolar modo all'assessore competente, perché desidero affermare con determinazione, per quanto riguarda la prima parte della mia interrogazione, la mia e la nostra non soddisfazione alla risposta all'interrogazione in oggetto. Le mie e le nostre motivazioni non sono certo strumentali o spinte dalla volontà di fare mera polemica politica amministrativa sul tema in questione, ma un'opposizione costruttiva sui problemi. Avendo constatato io personalmente e avendo raccolto numerose rimostranze da parte di molti concittadini, devo affermare che gli interventi citati nella vostra risposta non sono stati svolti, o comunque se svolti non hanno prodotto i risultati sperati e auspicati da molti concittadini borgomaneresi. Confermo di avere in alcune circostanze segnalato le problematiche all'assessore competente, che sicuramente avrà, avendo svariate deleghe, lavorato come poteva in tal senso. Tuttavia siamo e sono stata costretta a ricorrere allo strumento dell'interrogazione. Strumento di sindacato ispettivo che rientra nelle prerogative degli eletti in questa assemblea, ripeto, a seguito di continue e costanti segnalazioni ricevute dai cittadini. Quindi, a tal proposito, io l'ho portato assessore, le ho stampato le foto che le avevo mandato, no? Si ricorda, ok? Quindi, l'intervento, io ho chiesto più interventi, non solo quello che delimita l'area cani da quello dell'area giochi. Ci sono altri interventi, le ho fatto le foto, le ho segnato le note che c'eravamo scritte su WhatsApp, gliele ho portate perché magari WhatsApp, non lo so, si perde, in questo caso lei può farne l'uso che crede, insomma.
E quindi ci sono stati dei problemi, dei cittadini hanno avuto dei problemi con i loro cani, si sono azzannati, da un lato manca la rete, dall'altro lato all'entrata, nella parte più bassa la rete non è fissata. Ora, io non sono un'esperta, ma non mi sembrano degli interventi così difficili. No? Lei non crede? Ok, perfetto. No, visto che ha queste espressioni, così un po', ok, perfetto, vado avanti. Quindi, la prima parte, per me no, non siamo soddisfatti. Per quanto riguarda invece il progetto della nuova area cani, allora, io penso che, lo sappiamo, la causa animalista è una tematica sempre più attuale, che coinvolge il benessere dell'animale stesso e di tanti concittadini. Quindi, intanto vi invitiamo nei prossimi giorni a verificare lo stato dell'area cani attuale, lo richiedo per l'ennesima volta. Per quanto concerne la nuova area, siamo lieti che sia un'opera che rientra nel programma amministrativo della Giunta. Ho appreso quanto è letto, quanto ha detto prima il nostro sindaco, quindi dopo tanta attesa sinceramente siamo contenti. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Biondelli. Proseguiamo con l'ordine del giorno numero 9, interrogazione presentata dai consiglieri Faggiano Roberto Cataldo, Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta e Zanetta Valentini in data 5 giugno del 2023 al numero 25608 relativa alla situazione dell'ospedale di Borgomanero. La parola al primo, al nostro cittadino. Il primo cittadino, signor sindaco.
Prego. Grazie. Scusi, consigliere Faggiano, questa volta anticipo l'interrogazione, perché per fatto personale. Perché, vede, sono stato basito da un comunicato che mi è stato girato dai giornalisti, dove sono stato chiamato in causa. E questo documento è firmato dal gruppo consigliare di centrosinistra borgomanerese, rappresentato in consiglio comunale e sostenuto da altre forze politiche. Questa cosa dice questo gruppo di persone che rappresentano il consiglio comunale, che rappresentano i cittadini di Borgomanero. Esprime costante preoccupazione per la situazione relativa all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Il sindaco, brutto e cattivo, ha recentemente dichiarato, nel corso degli incontri nelle frazioni, che è stato ampliato e comunque in procinto di completamento e a cura della Regione Piemonte l'ampliamento della struttura sanitaria. Io voglio chiarire questa cosa, a me piace chiarirle le cose. Allora, io ho detto che sono stati realizzati, appena dopo il post-Covid, 10 postazioni nuove di terapia intensiva, siamo arrivati a 16. Sono testimoni che dicono questa cosa, oltre chiaramente alla presenza di alcuni consiglieri di opposizione. Si sta procedendo con l'ampliamento del DEA, ed è prevista la realizzazione di una nuova palazzina per un totale di 26 milioni e mezzo di euro nell'anno 2024. Questa è, volevo solo mettere delle puntualizzazioni, eh? Poi, ciò posto, e per tale ragione il centro-sinistra unito chiederà a breve al sindaco di Borgomanero informazioni dettagliate nel merito delle criticità menzionate. Credo di avere risposto molto dettagliatamente all'interrogazione che avete presentato il 5-6-2023. È stato risposto il 16-6-2023 e il 25-7, 40 giorni dopo, viene fatto un comunicato stampa. Poi mi perdoni, consigliere, le chiedo una cosa. Adesso però vado avanti perché voglio... Un'altra cosa... Giungono anche recenti e preoccupanti voci ipotizzanti la chiusura della gastroenterologia a Borgomanero. Se andiamo in piazza, di voci ne raccogliamo tante, ma sono voci, perché io, venerdì, in una riunione pubblica, okay? Ho chiesto al direttore generale dell'AS, dottor Angelo Penna, se è vero che si paventa la chiusura della gastroenterologia. Lui, alla presenza dei giornalisti, ha detto assolutamente no, che ci sono dei problemi di personale, ma a livello nazionale è vero, ma che si chiuda la gastroenterologia assolutamente no. Voglio anche ribadire un intervento fatto dal dottor Cusinato, che ha sottolineato che, pur avendo meno personale, nel 2022 sono state fatte prestazioni superiori all'anno 2019, prima Covid. È chiaro che i tempi di attesa ci sono, si sono accumulati un sacco di prenotazioni, di esami da fare, e quindi questo sta avvenendo. Ma queste sono solo puntualizzazioni. Un'altra puntualizzazione, e sono contento che c'è qua con noi l'onorevole Franca Biondelli, perché mi rivolgo a lei. Non può rispondere perché è in consiglio, ma grande preoccupazione viene qui espressa in virtù che il sistema sanitario nazionale depauperato da decenni. Quindi vado a leggere e leggo questa cosa sottoscritta da Bellone Nicoletta, Biondelli Sonia, Zanetta Valentina, Genoni Giuseppe, coordinatore provinciale Italia Viva, Nava Gabriella, Baroni Pier Giacomo, tutte queste persone che firmano. Poi rimango un po' basito perché leggo onorevole Franca Biondelli, segretario, dirigente, scusatemi, PD nazionale, Pirovano Rossano, segretario PD a San Pagano. Allora, se non ricordo male, onorevole, lei ha avuto importanti incarichi di governo, anche vice sottosegretario, anzi scusate, sottosegretario, non voglio offendere, sottosegretario al welfare. Qui si parla di negli ultimi decenni. La mia domanda è, però non lo voglio fare a lei perché non è in consiglio comunale, che cosa ha fatto lei per questa cosa? A me risulta poco, ma comunque va bene, mi fa specie questa cosa. Però mi rivolgo e torno sul petto. Avete portato le truppe cammellate, dai, fate bravi.
Ricordo.
Allora, torno, però adesso torno. Ritorno.
Il pubblico non può parlare.
Vai a parlare quando fai i comunicati stampa.
Per favore, non intervenite.
Questa è l'educazione che abbiamo. Torno a lei, consigliere, mi perdoni. Ma è più importante un'interrogazione dove il sindaco ha risposto con fior di pagine, interpellando anche la ASL, ho scomodato il pianeta per avere delle risposte, quindi è più importante un'interrogazione o bisogna fare belle figure facendo un comunicato stampa? Le chiedo solo questo, grazie.
Allora, riprendiamo la lettura grazie signor sindaco, riprendiamo la lettura da parte del primo firmatario, consigliere Faggiano Roberto Cataldo.
Sì, prima rispondo al sindaco però. Prima rispondo al sindaco.
Sì, prego.
Ovviamente per me è più importante un atto di consiglio. Ho appena chiesto all'assessore di fare le commissioni per istituzionalizzare l'operato, per cui la risposta...
Il microfono che non si sente.
Per cui la risposta è già nelle corde. Però le ricordo, sindaco, che io rappresento Azione, che non è parte del centro-sinistra e non lo è mai stato, ma Azione nel senso non lo è a livello nazionale, dove peraltro io ho rappresentato Azione al Senato in 4 province, non lo è a Borgo Manero, dove io ho fatto una corsa da solo a candidato sindaco, non lo è stato a Novara, non lo è stato a Novi Ligure, non lo è stato a Livrea, non lo è stato a Domegna, per restare nelle grandi città del Piemonte. E l'ex segretario regionale Gianluca Susta non lavorava a quella cosa lì, l'attuale coordinatore regionale Enrico Costa dubito ancor di più che lo faccia, per cui a me spiace essere cioè credo che ecco
Qui chiedo un aiuto all'assessore Valsesia che è avvocato. Cioè, se fossimo in un'aula di tribunale ci sarebbe un luogo a procedere, perché il fatto non sussiste. Cioè, nel senso, io non ho firmato quel comunicato, la mia forza non appartiene al centro-sinistra. No, ha ragione, l'hanno firmato loro, perciò a loro chiedo se prima della lettura vogliono essere ancora firmatarie dell'interrogazione. Ma io cosa posso farci io? Cioè, confermate la firma alla... Boh, ok, posso leggerla adesso? Ok.
Assolutamente sì.
Grazie. È faticoso stasera. Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari Permanenti. Oggetto: situazione ospedale di Borgo Manero. Sabato 27 maggio 2023 a Torino si è svolta una marcia per la sanità pubblica. Quasi 12.000 persone sono scese in piazza a difesa del sistema del servizio sanitario pubblico, giustamente ritenuto primario, essenziale, ineludibile. La presenza di oltre soggetti, stakeholders tra ordini, sigle e comitati, sono la testimonianza che la manifestazione non può essere derubricata a una protesta faziosa. La sanità piemontese denuncia numeri impietosi, registrando una carenza di personale di circa 9.000 sanitari, di cui 2.000 medici. Le liste d'attesa, pur registrando un dato positivo rispetto alla media nazionale, vedono un forte squilibrio tra i diversi ospedali presenti sul territorio. Pertanto molti cittadini preferiscono rivolgersi alla sanità privata piuttosto che affrontare lunghi spostamenti. A corollario di quanto sopra raccontato, si evidenzia la problematica dei cosiddetti gettonisti, ovvero il personale sanitario che presta la propria opera su chiamata delle strutture sanitarie pubbliche e viene remunerato in proporzione alle presenze, fenomeno che genera elevati costi e in molti casi un abbassamento del livello qualitativo. Considerato che il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione e del suo territorio, che il Consiglio Comunale condivide queste responsabilità, ricordando pertanto che il sindaco svolge il ruolo di garante dei cittadini nei confronti dell'azienda sanitaria, sollecitando, ove necessario, il rispetto dei diritti alla salute della comunità, evidenziando che la città di Borgo Manero vede la presenza di un importante ospedale che presta il servizio per un'area vasta della provincia di Novara e che lei, sindaco, ha sempre sottolineato l'importanza dello stesso, riscontrato quanto presente, il sottoscritto consigliere interroga il sindaco al fine di conoscere quale sia la situazione attuale dell'ospedale di Borgo Manero in merito alle liste d'attesa per screening, interventi chirurgici, prestazioni ambulatoriali. Si chiede inoltre quale sia l'incidenza in termini di presenza di personale gettonista e l'eventuale quantificazione della carenza rispetto al personale che sarebbe necessario. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Legge la risposta il signor sindaco. Prego.
Grazie presidente. Si permette che, per quanto le competenze in materia di servizio sanitario siano ripartite tra lo Stato e le Regioni, questa amministrazione comunale ha in essere un rapporto di continuo confronto e collaborazione con l'ASE e con l'ospedale sulle problematiche e sui progetti di sviluppo di una realtà che si ritiene fondamentale per la comunità locale, non solo cittadina. Si ringraziano quindi i consiglieri interroganti per la condivisione di questa attenzione. Per quanto i dati relativi all'organizzazione e all'attività siano presenti sul sito internet istituzionale, al fine di rendere una risposta esaustiva e di più semplice lettura, il direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Novara, il dottor Angelo Penna, si è reso disponibile a formulare una relazione che si allega alla presente. Come si potrà evincere anche da tale relazione, l'analisi deve necessariamente estendersi nell'ambito territoriale di competenze dell'azienda, in quanto una limitazione dei dati limitati al solo ospedale Borgo Manero renderebbe qualsiasi ragionamento incompleto e fuorviante a causa della tipologia organizzativa e operativa del servizio sanitario, che articola le attività su diversi livelli di funzione anche del grado di complessità e della consistenza della richiesta. Nel rimandare quindi per i contenuti all'allegata relazione, non posso esirmi dal ringraziare il direttore generale e tutto il personale dell'AS di Novara per il servizio che rendono quotidianamente alla comunità locale e non solo, e che, per quanto sia sempre forte la tensione al miglioramento, considero già un'eccellenza, soprattutto a fronte delle difficoltà che interessano tutto il settore pubblico.
Grazie signor sindaco. Consigliere Faggiano vuole dichiararsi.
Ma vede sindaco, io
Nel merito della risposta posso anche essere soddisfatto, nel senso che io le ho chiesto dei dati e lei me li ha forniti. Però questa interrogazione aveva due obiettivi. Uno era quello magari di registrare dei numeri crudi e l'altro però è anche quello di portare all'attenzione delle persone e all'attenzione anche di chi di competenza quelle che vengono registrate come delle criticità. Pertanto io ho piacere di leggere: si ringraziano quindi i consiglieri interroganti per la condivisione di questa attenzione. E un po' meno poi quando leggo per quanto questi dati sono presenti sul sito internet, ma per un semplice motivo, ma non c'è nessuna polemica, nel senso che qua dentro vengono portati, io capisco che possa dar fastidio, però ragazzi, cioè, non è che può essere un fastidio parlare delle cose, cioè qua dentro vengono portati dei temi anche per evidenziare dei temi, perché su internet troviamo di tutto, ma è normale che possiamo trovare di tutto, ma noi vogliamo, in questo caso nello specifico, la mia intenzione era quello di sollevare la questione, ma non per fare polemica, proprio anche per evidenziare ai livelli superiori che comunque ci sono dei consessi che tengono alta l'attenzione. Io lo so che lei ce l'ha alta l'attenzione sull'ospedale, ma io me la ricordo la telefonata con lei che piangeva durante il Covid, ma non penso che non me la ricordo. Però appunto per questo non così facciamo trasparire un fastidio nel momento in cui cerchiamo di parlare dei temi, anche perché, e chiudo, le due questioni che io ho sollevato nell'interrogazione, nella domanda specifica, sono quelle che sono state rilevate dalla Corte dei Conti, che ultimamente, proprio una questione credo la settimana scorsa, la Corte dei Conti ha promosso il bilancio della Regione Piemonte, il vice sindaco lei lo sa, e la Corte dei Conti ha promosso il bilancio della Regione, ma ha messo al warning l'attenzione sui gettonisti e sulle liste d'attesa. Io cosa ho chiesto a margine dell'interrogazione? La situazione dei gettonisti e delle liste d'attesa. Dopodiché era semplicemente questo: tutti quanti lo difendiamo l'ospedale, ma ci mancherebbe altro che tutti quanti non difendiamo l'ospedale. Ok? Grazie.
Grazie consigliere. Sindaco vuole replicare? Prego.
Sì, consigliere Fagiano, io non avrei fatto nessun tipo di polemica come ho risposto e non sono infastidito assolutamente della risposta che io ho chiesto semplicemente spiegazioni, no, okay. Sono uscite altre cose, non è un'altra partita, il nome è sempre il mio, è stato firmato da lei e da altri consiglieri, la mia domanda è chiaro che la rivolgo a lei, a chi, io non so a chi rivolgere di loro la domanda perché l'ha firmata lei questa cosa, mi perdoni, ok? E chiedo semplicemente se è più importante, ok, un'interrogazione o fare questa cosa. Attenzione però, questa cosa ha creato anche nell'ospedale qualche problema, perché la notizia che è vero che venga chiusa la gastroenterologia non è vero, ha risposto pubblicamente davanti ai giornalisti il direttore dell'ASL, non il sindaco di Borgomanero, il direttore dell'ASL. Allora, ripeto, io non avrei fatto nessun tipo di polemica su questa cosa, ma nel momento in cui vengo tirato in ballo su alcune cose dove non posso neanche replicare, vengo a conoscenza dei giornalisti che mi dicono: sindaco, guarda cosa stanno dicendo di te, è giusto, no? È corretto questo, no? Questo si chiama correttezza, tutti quei documenti che vi hanno firmato, legati, ok, perfetto, grazie.
Ribadisco, per me è più importante un'interrogazione di consiglio.
Bene,
scusi signor Presidente, posso?
Io qui chiedo l'ausilio del segretario generale perché non si è mai evidenziato un caso del genere, quindi io non so se posso
Io chiedo il fatto personale per rivendicare il comunicato stampa sottoscritto anche dal PD.
Personale posso darle la parola?
Sì.
Prego.
Chiedo fatto personale perché mi dispiace, ma noi abbiamo a cuore l'ospedale tanto quanto voi. Quindi per noi comunque la problematica principale, e glielo dico perché io comunque lavoro per un'agenzia per il lavoro e sappiamo benissimo quali sono le criticità, cioè noi abbiamo dovuto aprire una sezione apposta per reclutare gli infermieri dall'estero e i medici perché in Italia non li abbiamo, quindi se facciamo un ospedale da 100 stanze invece che 50 il personale non c'è. Grazie.
Grazie consigliera Biondelli.
Ma mi perdoni, ma avete Sindaco. Sottolineato, avete sottolineato questa cosa, non l'ho fatta io, nel comunicato stampa voi avete sottolineato e non l'ho sottolineato io, perché le frasi hanno un peso, mi perdoni, avete sottolineato questa cosa, che grande preoccupazione viene qui espressa in virtù che il sistema sanitario nazionale depauperato da decenni. Chi ha avuto il ruolo che bisognava ricoprire in quel momento, che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto in quel periodo? Ve lo dico io, adesso arrivano anche le truppe, ve lo dico io, è stato chiuso il tribunale ed è stato chiuso l'INPS. Questi
allora,
sono
se
i
non
risultati.
Riusciamo a tenere la calma, okay?
Benissimo.
Devo
ognuno
di
si deve
l'aula.
Prendere le proprie colpe, io mi assumo le colpe di aver fatto un sottopasso che può anche non andar bene. Ok, perché siete tutti lì come gufi a gufare su questa cosa, il sindaco fa schifo lo dice lei, chiediamolo ai cittadini di Borgomanero che se fa schifo lo dice lei, ok? Benissimo, se questi sono i termini, comunque si ricordi bene che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Lei onorevole Franca Biondelli aveva un ruolo importante in quel periodo e oggi viene a rivendicare che non ha fatto niente. No, ferma, cialtrone lo dice tua sorella.
Ricordo che non si può il consiglio è sospeso, chiedo di spegnere la registrazione.
Comunque andate,
grazie.
Nel piazzale del supermercato a fare queste cose, grazie.
Questa comunicazione, la videocamera in questo momento non può più registrare perché abbiamo sospeso, però vengono registrati tutti gli interventi e poi chiaramente sbobinato nel verbale. Così mi viene comunicato dal nostro tecnico. Proseguiamo, scusate, adesso mi sono persa un attimino anch'io, siamo al punto 10, do lettura dell'interrogazione presentata dai consiglieri Biondelli Sonia, Bellone Nicoletta, Faggiano Roberto Cataldo e Zanetta Valentina in data 12 giugno 2023, al numero 26820, per chiedere informazioni in merito alla destinazione d'uso delle scuole di Vergano. Lascio la parola alla prima firmataria, consigliera Biondelli Sonia. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che le frazioni sono parte attiva della nostra comunità e meritano costante attenzione, è importante fornire loro servizi utili alla corretta gestione e autonomia delle stesse e mantenere quelli già in essere. La frazione di Vergano è da sempre una perla della nostra città, in particolare la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, che hanno sempre contribuito a mantenere unita la comunità e sono sempre state parte attiva della parrocchia, oltre a essere un punto di riferimento anche per i genitori delle frazioni vicine. Considerato che nel 2016 la scuola primaria di Vergano, dopo una perizia tecnica, è stata chiusa per motivi di sicurezza e gli alunni trasferiti presso le scuole Dante e che il trasferimento è stato definitivo poiché i costi per la ristrutturazione sono risultati insostenibili per la comunità. Nel 2018 l'amministrazione comunale ha annunciato la ristrutturazione dello stabile che avrebbe dovuto ospitare una scuola internazionale. Nei giorni scorsi è stato annunciato che la scuola dell'infanzia di Vergano verrà chiusa temporaneamente per ristrutturazione e i bambini da settembre verranno spostati presso la scuola dell'infanzia di Santa Croce, con grande preoccupazione della comunità. È stato in questi giorni annunciato che avranno al via i lavori per le scuole di Vergano e di Santa Cristina, grazie ai fondi PNRR. Si interroga il sindaco per conoscere la destinazione d'uso della scuola primaria di Vergano, tempistiche di intervento ed eventuale destinazione d'uso della scuola dell'infanzia di Vergano, evidenziando che tra l'altro è un lascito destinato unicamente a questo scopo. Grazie.
Grazie a lei consigliera Biondelli, risponde all'interrogazione l'assessore Elisa Zanetta. Io qua stava parlando uno, parlava l'altro, tutti che parlano. Prego.
Ignazia, risponde all'interrogazione in oggetto. È confermata la destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento, ovvero scuola dell'infanzia e scuola primaria. Le tempistiche degli interventi sono quelle, al netto di eventuali sospensioni non attualmente prefigurabili, previste nei cronoprogrammi dei progetti esecutivi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale della città di Borgomanero, ovvero adeguamento sismico e funzionale della scuola dell'infanzia primaria di Vergano con applicazione dei criteri minimi ambientali, approvato con deliberazione di giunta 179/2022 del 6/12/2022, 16 settimane lavorative, progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale normativo scuola primaria di Vergano, approvato con deliberazione di giunta 48/2023 del 9/5/2023, 22 settimane lavorative. Aggiungo solo un'ultima specifica relativa a quanto richiesto nell'interrogazione, in quanto abbiamo attivato delle verifiche in merito al
consigliere Gianetta
citato lascito all'interno dell'interrogazione. Abbiamo trovato non un lascito ma un legato, quindi che è un, diciamo, non è un testamento, ma è una, diciamo, un'istituzione diversa rispetto all'ascito, comunque rispetto alle disposizioni testamentarie. Il legato della signora Gola Valle, che aveva lasciato al comune di Vergano l'immobile destinato a scuola dell'infanzia. Quindi prevalentemente la destinazione prevista, come dicevo, dal legato, che eventualmente chiedo supporto al segretario comunale per inquadrare l'istituto del legato all'interno della nostra normativa giuridica, era appunto indicato e destinato a scuola dell'infanzia.
Grazie assessore Zanetta.
Intervenire.
Chiedo alla consigliera Biondelli come si dichiara, per cortesia.
A seguito della risposta ci dichiariamo soddisfatti, con una piccola riserva, bene gli interventi di adeguamento e di messa in sicurezza della scuola. Sono fondamentali per una valorizzazione del plesso scolastico e anche della frazione stessa, frazione che senza queste scuole risulta priva di servizi fondamentali che la renderebbero ingiustamente svilita. Tuttavia le comunichiamo che saremo attenti e vigili sulla questione, verificheremo tempistiche e andamento dei lavori, confrontandoci con la sua amministrazione e anche con i genitori degli alunni. Ricordiamo inoltre che la problematica della mancanza di alunni si è già palesata, potrebbe palesarsi anche in futuro nonostante le migliorie. Grazie.
Grazie consigliera. Proseguiamo con l'ordine del giorno numero 11, l'interrogazione presentata dai consiglieri Belloni Nicoletta, Biondelli Sonia, Fagiano Roberto Cataldo e Zanetta Valentina, in data 26 giugno 23, al numero 29390, sulla programmazione dell'arredo urbano nelle città, in particolare nel centro storico. Lascio la parola alla consigliera Belloni Nicoletta, prima firmataria. Prego.
Grazie. Premesso che il 14 maggio 2021 Borgomanero è stata ufficializzata come città del vino, con lo scopo di diffondere la nostra cucina di tradizione nell'ottica di attirare sempre più persone nella nostra città. Premesso che il 4 aprile 2021 è stato presentato il nuovo brand della città di Borgomanero, Borgomanero più la vivi e più ti piace, con l'intento di trasformare la città in un marchio riconoscibile, dando al commercio e al centro storico nuove prospettive, considerato che nell'articolo 7, settore turistico inserito nel DUP, sezione operativa, il 1 gennaio 2023 si dichiara che il ruolo dell'amministrazione sarà quello di rinnovare il ruolo centrale di Borgomanero all'interno delle dinamiche territoriali di vasta area, rendendolo sempre più come punto di riferimento per gli altri enti pubblici e privati nei processi di progettazione strategica del territorio. Si dichiara inoltre di voler rendere Borgomanero una città attrattiva per i residenti, per i giovani e per le persone di passaggio, per turismo, per lavoro. Considerato che per poter attuare queste dinamiche bisogna presentare la città in maniera attraente, offrendo un'immagine di alto livello, riteniamo che nella nostra città manchi una logica di decoro urbano. L'illuminazione del centro è carente e obsoleta. Le fioriere sono spesso disadorne e mal curate, con piante secche sottodimensionate per le aree che devono arredare. Mancano panchine, alcune addirittura sono state tolte, come in piazza 20 settembre, per potersi sedere e, dove sia possibile, ricaricare lo smartphone. Mal mancano stalli per le biciclette, davanti agli uffici pubblici le persone devono appoggiare i mezzi al muro. Non c'è nessuna identificazione stradale sulla quantità, posizione e distanza dal centro dei parcheggi. Non vi sono in nessuna zona della città dei bagni pubblici a pagamento. Le fontane che dovrebbero dare il benvenuto ai turisti, come avviene nei centri limitrofi, sono spente. Mancano inoltre le pensiline per le fermate dei pullman. I ragazzi non hanno un riferimento preciso di dove stare, una copertura in caso di pioggia. Mancano bacheche con informazioni ai cittadini. In seguito a queste considerazioni si interroga il sindaco e l'assessore competente su come l'amministrazione comunale pensi di soddisfare le persone che arriveranno a Borgomanero a seguito di queste iniziative e se è già stato programmato un progetto di riqualificazione dell'arredo urbano tenendo conto delle necessità basilari che ha una città. Inoltre chiediamo se le scelte degli elementi di arredo e di illuminazione inseriti sono valutati da persone che ne hanno la competenza. Grazie.
Grazie consigliera Bellone, lascio la parola all'assessora Anna Cristina per la risposta. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Rispondo all'interrogazione. Premesso che il Sindaco e la Giunta Comunale condividono la necessità di mettere in atto le azioni volte a valorizzare e a migliorare, sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale, gli spazi pubblici, non solo per consentire alla città di avere un'immagine attrattiva per i visitatori, ma anche per consentire ai cittadini di Borgomanero di frequentare e vivere un ambiente gradevole e confortevole. Premesso inoltre che l'arredo urbano che può essere installato nel centro cittadino deve conciliarsi in modo da non ostacolare il traffico e il regolare svolgersi del mercato e delle altre manifestazioni iniziative. Rispondo quindi tutto ciò premesso. Per intervenire sul miglioramento del arredo urbano del centro cittadino, il distretto urbano del commercio ha partecipato a due bandi regionali, uno dei quali, il primo, ha avuto un esito positivo. Mediante i fondi ricevuti sono stati sostituiti tutti i cestini portarifiuti dei quattro corsi, dello stesso modello di quelli già presenti, e le fioriere di piazza 20 settembre, anche queste deteriorate, con altre di design più moderno ma sempre in linea con quanto previsto dal regolamento dell'arredo urbano vigente. Le piantumazioni di queste fioriere sono state scelte tra essenze adeguate all'uso urbano. Un secondo bando, la cui progettualità riguardava invece l'illuminazione del centro, mediante l'installazione di lampade con tecnologia LED che prevedono diverse colorazioni come quelle già presenti sulla facciata del nostro Palazzo Tornielli, estendendo l'installazione di queste lampade a tutto il primo anello dei corsi. Purtroppo questo progetto non è stato finanziato. Per quanto riguarda l'ammodernamento e la riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica cittadina, questa risulta essere una delle priorità dell'amministrazione e grazie all'adesione alla convenzione CONSIP Servizio Luce 4, avvenuta con delibera di giunta numero 190 del 20 dicembre 2022, Enel Sole SRL provvederà alla sostituzione progressiva di tutte le lampade presenti sul territorio comunale, compreso il centro storico, con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED. Per quanto concerne la manutenzione e la bagnatura delle fioriere presenti nel centro storico, queste sono attualmente in carico alla ditta assegnataria dell'appalto del verde. Le misure introdotte per il contenimento dei consumi di acqua a seguito della condizione di siccità in cui versano i nostri territori ha reso difficoltosa la gestione di questa tipologia di arredo, analogamente anche all'accensione della fontana di piazza 20 settembre. Per quanto concerne la messa a disposizione di bagni pubblici, si comunica, in realtà l'abbiamo comunque già appreso al punto all'inizio di questo consiglio, si comunica che l'amministrazione comunale ha valutato il posizionamento di due servizi igienici automatizzati. Per la fornitura è già stata svolta un'indagine di mercato mediante l'acquisizione dei preventivi. L'acquisto è vincolato alla disponibilità di bilancio, abbiamo appunto già appreso che adesso questa disponibilità è stata raggiunta. Per quanto riguarda gli stalli delle biciclette nei pressi degli uffici pubblici comunali, si evidenzia che i portabiciclette sono stati rimossi dal cortile di Palazzo Tornielli per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione e verranno a breve riposizionati. Altri stalli portabiciclette saranno posizionati in città con il supporto del comando della polizia locale che ci aiuterà per l'individuazione della corretta localizzazione. Si prende atto della segnalazione relativa alla segnaletica indicante i parcheggi e si valuterà l'implementazione nelle aree limitrofe al centro storico. Considerato in ogni caso che il miglioramento e l'aspetto estetico del centro sia meritevole di uno studio organico ed organizzato, si è ritenuto opportuno avviare la progettazione di riqualificazione delle aree lungo il torrente Agogna e delle piazze di ingresso al centro storico, veri spazi di connessione al fluviale verde. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è redatto, perché al momento in cui abbiamo risposto per scritto all'interrogazione era in fase di redazione, ma abbiamo appreso che quindi a breve sarà sottoposto alla nostra attenzione, perché ha completato la redazione del progetto e quindi sarà oggetto poi di specifica richiesta di finanziamenti. Si precisa infine che gli elementi di arredo e di illuminazione che vengono acquistati ed installati sono scelti dai professionisti competenti dell'ufficio tecnico del comune, in osservanza del regolamento del piano del arredo urbano vigente e in conformità con il relativo repertorio. Grazie.
Grazie, assessore Cristina. La consigliera Bellone Nicoletta, come si dichiara?
Allora, la consigliera Bellone Nicoletta si dichiara soddisfatta delle risposte e degli impegni. Però ci sono delle cose che voglio puntualizzare sulla risposta dell'assessore. Allora, innanzitutto volevo dire al sindaco che io personalmente non godo di ciò che non funziona, ma godo di ciò che funziona. Quindi quando una cosa funziona come un sottopasso, io non sono contenta, cioè non vado a far polemiche su ciò che diciamo funziona, sono contenta. Sul discorso dell'arredo urbano io vorrei dire che una città deve mettere in mostra quello che ha. Noi quando andiamo nelle città, in qualsiasi città, cioè il ricordo che ci portiamo dietro è dell'aspetto della città, cioè di ciò che ci accoglie, perché una città può avere i monumenti più belli del mondo, ma se poi noi non riusciamo a trovare un comfort all'interno della città, tutto svanisce. Cioè il comfort è il fatto di arrivare e di trovare dei parcheggi, il fatto di arrivare e trovare i bagni pubblici, il fatto di avere delle panchine dove poter sostare, il fatto di magari poter ricaricare lo smartphone, il fatto di avere una visione anche del verde curata. Purtroppo la situazione della nostra città attualmente non è così. Cioè io sono arrivata oggi in bicicletta e ho parcheggiato la bicicletta contro il muro, ho messo un pezzo di carta sul manubrio perché mi dà profondamente fastidio che il manubrio sfreghi il muro del comune, ma anche quello di casa di qualcuno, perché comunque fa la riga. E in qualsiasi palazzo, se tu vai e metti la bicicletta, esce il portiere e veramente si arrabbia. Quindi cioè, la necessità degli stalli, ma non soltanto davanti al comune, cioè anche davanti alla posta. Ma se uno deve andare a prendere una raccomandata, deve legare la bicicletta alla ringhiera, cioè, ma non ha senso. E poi il fatto, oggi ho fatto un giro, cioè il discorso si parla di fioriere, che si è dato l'incarico all'azienda che guarda il verde. Sì, ma siamo al mese di agosto e abbiamo l'agrifoglio. Cioè io capisco che c'è stata l'emergenza dell'acqua, tutto quello che vuoi, però abbiamo l'agrifoglio. L'agrifoglio ad agosto si mette a dimora e si pianta una pianta che magari non deve essere bagnata tutti i giorni, ci mancherebbe, ma ci sono delle piante che comunque sono, tra virgolette, più estive. L'agrifoglio lo usiamo a Natale. Le panchine, abbiamo tolto le panchine a San Gottardo, cioè la gente compra un gelato e non può sedersi perché non ci sono panchine. Cioè tutte queste cose, io dico, noi abbiamo una città che non ha il Colosseo, non ha neanche un anfiteatro, non ha dei resti romanici, abbiamo il nostro bellissimo centro, abbiamo una città che è commerciale, dobbiamo valorizzare quello. Se però quando la gente arriva non trova ad accogliere un minimo di comfort, anche si parlava della fontana, è vero, la fontana, ma l'acqua della fontana è sempre quella, se uno fa la manutenzione la trova è sempre quella, cioè io sono stata ad Alba ieri e Berruti, che l'architetto Bertona conosce, ha fatto una stupenda fontana Alba, che hanno installato credo quest'anno, che accoglie i cittadini. Cioè noi abbiamo messo un tombino sopra, Alba è a 200 chilometri da qua. Cioè, a Gattinara, quando tu arrivi, c'è una fontana che dà il benvenuto, la fontana del vino. Cioè, noi l'abbiamo tappata. Cioè, è assurda questa cosa. Noi dobbiamo valorizzarla, questa città. Cioè, veramente la dobbiamo far diventare un gioiellino. Ma se tutto è tutto no, e se tutto, per ogni cosa, si trova un problema, cioè, veramente la gente la facciamo scappare. Scusate lo sfogo, ma è una cosa che mi prende dentro, insomma. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Bellone. Ha chiesto di intervenire il signor Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Sono d'accordo con lei sull'ultima frase che ha detto, che ogni cosa che si trova è un problema. È vero, ha ragione. La fontana purtroppo non è stata più riaperta, perché andate a informarvi, il catino che c'è sotto, okay, tutte le volte che la chiudiamo perde centinaia di migliaia. Non si può fare la manutenzione, non è manutenzione, bisogna rifarla. Consigliere Bellone, bisogna rifare il basamento. E se c'è il catino contiene 500 litri, ok? E per far partire la fontana bisogna mettere 1500, tutte le sere quando si spegne, ok? Perde 1000 litri, capisce qual è il problema? E quindi bisogna fare un intervento, infatti faremo anche lì un intervento di qualificazione, ma quando ci saranno i soldi, perché non riusciamo a fare tutto assieme. Però è d'accordo con noi che ogni cosa che tocchiamo c'è qualcosa da sistemare, e il sottopasso pedonale non va bene, e l'altro, e il parcheggio bisogna dividerlo, sono tutti soldi che bisogna trovare per rendere la nostra città accogliente. Poi per quanto riguarda i fiori ha ragione, ma sì, però capisce che ha ragione su quella cosa, ma su altre cose un po' meno. Perché la fontana, se volete, la accendiamo tutti i giorni, perdiamo 1000 litri. Io non sono d'accordo, perché è inutile che vado nelle scuole a dire che dobbiamo cercare, quando laviamo i denti, cercare di chiudere i rubinetti, queste cose qua. Quindi capisce che, cioè, il problema di quella fontana è che va proprio aperta e rifatta. Anche per me era bellissima, ma se le cose vengono fatte belle ma poi non sono funzionali, non posso farci nulla.
Ho concesso agli altri, posso concedere un minuto anche a lei, consigliera.
Io capisco che la fontana sicuramente ha bisogno di manutenzione, e io apprezzo questa cosa, cioè, ma nessuno ha detto che la fontana non ha bisogno di manutenzione o sono così disattenta da non comprendere questa cosa. Però ci sono delle cose che sono veramente, veramente basilari, cioè l'arredo urbano minimo, le panchine, le fioriere, cioè quelle. Io quando l'erba delle aiuole, poi entreremo dopo nell'interrogazione successiva, cioè il decoro urbano è veramente una, ormai diventata una scienza, quella dell'arredo urbano. Cerchiamo di a piccoli pezzettini veramente di dare un aspetto a questa città, anche il discorso delle pensiline. Cioè i ragazzi non sanno dove stare, arriva il pullman, piove, ci sono le fermate, abbiamo delle fermate in Corso Sempione, non c'è una pensilina. Io penso che si possa fare un progetto ampio che riguardi tutta questa parte. Grazie.
Grazie consigliera Biondelli. Scusate, ma questa sera ormai ne avete tirata fuori. Bellone. Grazie. Ci sarà un motivo. Possiamo proseguire? A posto. Passiamo all'ordine del giorno 13, interrogazione presentata dai consiglieri Faggiano e Roberto Cataldo. No, ma è questa. Io c'ho questa qua. Sì. Allora, presentata dai consiglieri Bellone Nicoletta, Zanetta Valentina, Biondelli Sonia e Faggiano Roberto Cataldo, il 10 luglio 2023, al numero 31679 sul piano di manutenzione del verde pubblico. Presenta la consigliera Bellone Nicoletta, prego.
Grazie. Premesso che nell'ultimo periodo, con l'arrivo della stagione estiva, molti cittadini lamentano la situazione indecorosa del verde cittadino, in particolare le uole spartigrafico risultano essere incolte e trascurate. I marciapiedi sono piedi di erbe infestanti che in alcuni punti creano delle fessure nel manto di calpestio. Nei bordi stradali del centro sono presenti dei veri e propri cespugli e molte potature annuali degli alberi non sono state eseguite. Ci sono anche delle lamentele sulla situazione del verde cimiteriale che sembra in uno stato di abbandono totale. Considerato che nel programma del sindaco era espressamente indicato come impegno la riduzione dell'inquinamento ambientale, la cura del verde e la protezione del territorio e decoro della città, si interrogano il sindaco e l'amministrazione comunale se esiste ed è stato redatto un piano di manutenzione del verde urbano che identifichi e quantifichi i metri quadri, i metri lineari, le superfici prati, le superfici arbuste, tappezzanti di varie tipologie, le zone giochi con pavimentazione antitrauma, i nuovi alberi e le bordure stradali. Il piano dovrebbe inoltre individuare per ogni attività le prestazioni minime richieste. In particolare di parchi, aree verdi, aiuole, bordure stradali e tutto ciò che è di competenza comunale. Il piano di manutenzione faciliterebbe il monitoraggio e la strutturazione degli interventi con una corretta pianificazione delle risorse economiche da destinare, programmando il numero dei tagli, delle potature, dei diserbi e delle nuove piantumazioni. In caso di assenza di tale piano si chiede come sia svolta l'attività di controllo delle sopracitate manutenzioni e la quantificazione delle risorse economiche. Grazie.
Grazie consigliera Bellone. Risponde all'interrogazione l'assessore Elisa Zanetta, prego.
In relazione all'interrogazione in oggetto si risponde quanto segue. L'identificazione e la quantificazione delle aree verdi oggetto di manutenzione, l'individuazione delle attività e delle prestazioni minime richieste per mantenere, ripristinare, garantire il decoro e l'efficienza del verde pubblico cittadino sono contenute nella documentazione della gara di appalto, con particolare riguardo al documento capitolato speciale di appalto che si allega alla presente e costituisce parte integrante del contratto sottoscritto con l'impresa aggiudicataria. Settimanalmente, inoltre, l'impresa aggiudicataria trasmette agli uffici comunali competenti cronoprogramma degli interventi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dallo stesso capitolato. Il cronoprogramma viene validato dagli uffici comunali. Le attività di controllo vengono svolte dai tecnici degli uffici competenti che settimanalmente verificano che le attività previste dal cronoprogramma siano state effettivamente svolte o richiedono eventuali aggiornamenti dello stesso cronoprogramma. È presente e continuamente aggiornato da agronomo incaricato anche il censimento del patrimonio arboreo esistente che si allega alla presente con la programmazione degli interventi di potatura e abbattimenti. Aggiungo solo in merito, queste erano le risposte ai quesiti nella parte appunto di interrogazione, solo un commento rispetto alle premesse. Abbiamo appena terminato gli incontri all'interno delle frazioni dove abbiamo ovviamente rilevato quanto evidenziato anche nelle premesse dell'interrogazione, ma ovviamente era difficile non rilevarlo, nel senso che era sotto gli occhi di tutti la situazione del verde pubblico. Abbiamo chiesto scusa di fronte a tutti i cittadini, sia per la situazione del verde, ma anche soprattutto la situazione indecorosa del verde nei cimiteri, perché per questo penso di poter chiedere scusa anche in questa sede, anche a nome del sindaco e di tutta la giunta. Abbiamo in entrambi i casi avuto dei problemi seri con le ditte che avevano firmato quel capitolato. Anche al cimitero c'è lo stesso capitolato dove sono previste tutte le attività che chi vince la gara deve firmare, deve sottoscrivere. Per il verde pubblico avevamo una ditta che è stata finalmente, siamo riusciti a sostituire, perché grazie a quel capitolato abbiamo applicato quasi 30.000 euro di penali alla precedente ditta, perché il capitolato è un documento di contratto, quindi la ditta deve fare quello che c'è scritto nel capitolato, perché sennò paga e va a casa poi, infatti è andata a casa. Quella nuova
sta lavorando, infatti penso che negli ultimi giorni sul Verde Pubblico la situazione sia oggettivamente in alcune zone, sta rientrando anche nei cigli, quindi quello che abbiamo chiesto ai cittadini, lo confermiamo anche in questa sede, di lasciar lavorare questi ragazzi per far rientrare la situazione. Per quanto riguarda invece la parte degli abbattimenti, delle potature, ho allegato il piano che viene continuamente aggiornato da un agronomo, e le potature e gli abbattimenti vengono svolti nei periodi idonei, con il calendario che tendenzialmente è sempre rispettato, quindi non abbiamo dei ritardi in merito alle potature degli esemplari arborei. Per quanto riguarda invece il cimitero, anche in questo caso la situazione parrebbe essere in questo momento rientrata, è arrivata una squadra diciamo aggiuntiva di operatori che sono intervenuti nei cimiteri frazionali e nel cimitero capoluogo per il verde. Speriamo, adesso stiamo discutendo con la ditta stessa perché ha delle difficoltà a rispettare quel capitolato e quindi dobbiamo capire come procedere.
Grazie assessore Zanetta. La consigliera Bellone come si dichiara?
Allora, io non mi dichiaro non soddisfatta, ma non perché non colgo l'impegno enorme del Comune. Io capisco che l'impegno di questi ultimi momenti riguardo il verde è stato un impegno notevole, perché ci si è trovati in una situazione difficoltosa. Però io vado un po' a monte, cioè l'assessore secondo me mi può comprendere, nel senso che è stato fatto un capitolato. E tra l'altro ringrazio gli uffici che ci hanno allegato la relazione del dottor Alleva, eccetera. Però io credo che sia difficile fare un computo, perché anche il dottor Alleva ha allegato tutta la situazione delle potature, però ad esempio lui ha anche quantificato, cioè nella sua relazione dice di aver quantificato anche le aree verdi, che però non sono inserite, non so se è stata una dimenticanza oppure non c'è proprio. Per cui lui ha fatto tutto un piano di potature, però quello che è difficile da quantificare sono proprio i metri quadri, i metri lineari per poter fare un computo, perché ad esempio non sappiamo quanti metri quadri ci sono, o perlomeno negli allegati non ci sono, ed sono stati allegati tutta la quantità in metri lineari delle strade urbane, extraurbane, eccetera. Se si fa un conteggio, io ho fatto un conto, sono tantissimi metri lineari. Se si va a prendere il prezziario della regione Piemonte, cioè che ha dei prezzi anche comunque abbastanza elevati, cioè la cifra che viene fuori per pulire un metro lineare di ciglio è altissimo, se si fa il conto per i metri lineari, cioè non ci stiamo dentro neanche nella quota che abbiamo inserito nel nuovo bilancio. Poi ad esempio il piano del dottor Alleva è un piano quinquennale, nel 2023 lui ha ipotizzato 100 potature, noi ne abbiamo 50 capitolato, per cui la mia domanda è che forse gli interventi e la difficoltà con queste aziende sia perché, non lo so, forse è stato fatto un capitolato sottostimato, forse il computo non è stato fatto in maniera corretta e quindi la difficoltà nel far la manutenzione è il fatto che le risorse forse sono troppo esigue, sono basse. Quindi questa è la mia non essere soddisfatto. L'impegno, diciamo, sono contenta dell'impegno del Comune, ho visto che ultimamente si stanno facendo dei tagli e che anche la zona del cimitero è diciamo, insomma, più pulita, però ecco, forse vanno fatte delle analisi a monte proprio per capire se i 120.000 euro che sono stati messi a bilancio sono sufficienti oppure no. Ecco, grazie.
Grazie consigliera Bellone. Interviene l'assessore Elisa Zanetta.
Solo una brevissima replica, perché quello che ha detto è verissimo, è proprio quello il problema. La manutenzione del verde purtroppo è titolo primo e le difficoltà che noi abbiamo di gestione del titolo primo si riflettono anche su questo aspetto. Assolutamente sì, quella cifra è troppo esigua, ci sono anche persone qua che ci lavorano. Noi avremmo nell'idea di poter affidare gli appalti separati, Cigli, Aree Verdi, ma non abbiamo le risorse a disposizione per poter fare degli appalti separati, perché il titolo primo è imballato, dobbiamo finanziare ovviamente tutto quello che i nostri colleghi che lavorano sul titolo primo hanno come necessità, e quindi in questo momento purtroppo dobbiamo far conto di quella cifra.
Grazie assessore.
Grazie, grazie mille.
Concludiamo con l'interrogazione presentata dai consiglieri Faggiano Roberto Cataldo, Zanetta Valentina, Beloni Nicoletta, Biondelli Sonia, in data 29 maggio 2023, al numero 24554, relativa a richiesta di chiarimento sulla rete e gli impianti adibiti al servizio di distribuzione gas naturale. Lascio la parola al primo firmatario, consigliere Faggiano Roberto Cataldo. Prego.
Grazie Presidente. Prima dell'inizio del Consiglio mi sono confrontato con il Segretario Generale, ho già informato le colleghe che hanno sottoscritto l'interrogazione. In virtù dei procedimenti legali che ci sono in corso in merito all'oggetto dell'interrogazione, non discuteremo questa interrogazione. L'interrogazione tuttavia resterà agli atti, così come resterà agli atti la risposta. Pertanto chi ne ha interesse può leggere il testo dell'interrogazione, può leggere la risposta, e mi dichiaro, rispetto alle domande che avevo posto nel testo dell'interrogazione, soddisfatto delle risposte ricevute. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prima dunque di salutarvi, invito tutti per le prossime sedute di consiglio a mantenere l'ordine in quest'aula con il dovuto rispetto al regolamento e a non interagire con il pubblico presente. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Un saluto a tutti. A presto.